Buonasera a tutti. Chiedo al segretario di procedere con l'appello. Grazie, segretario.
Buonasera a tutti. Facciamo l'appello. Angeli Egon ha comunicato la scienza. Angeli via. Magari li richiamiamo? Assolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe. Bettinazzi Nicola. Bortot Mario. Cazzanelli Paolo.
Presente, buonasera.
Chiomotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo ha comunicato un leggero ritardo. Corradini Fabrizio.
Presente.
Cosciali Nicole ha comunicato un leggero ritardo. Di Spirito Giuseppe.
Presente, buonasera.
Zidane Leonardo. Fight Carlo. Bortote presente. Filippi Davide. Francesconi Miriam.
Presente.
Gaifas Bianca. Galli Gabriele.
Presente, buonasera.
Corici Oma.
Presente.
Metto presente Galfas e Minucci Andrea.
Presente.
Brandi Arianna.
Presente.
Mollici Fatio.
Presente, buonasera.
Lotte che era comunicato l'assenza. Pomarolli Riccardo.
Presente, buonasera.
Filippi è entrato adesso. Pozza Ruggero.
Redi Di Mano.
Presente.
Robol Giulia. Valduga Francesco.
Presente.
Veronese ha comunicato in ritardo. Zambelli, Andrea. Zucchelli Renato.
Presente.
E è entrato Bettinazzi.
Bene, sono 24 presenti, quindi possiamo cominciare. Io chiedo a parlare per ora il consigliere Fait e il consigliere Fozzer. Prego, consigliere Fait.
Grazie, Presidente. Allora, vorrei innanzitutto ringraziare per l'attenzione posta al nostro campo valoriale da parte dei colleghi consiglieri e consigliere della parte opposta, cioè di destra e di centrodestra. Dico questo perché si percepisce una curiosità, un'attenzione, finanche una fibrillazione nei loro interventi. Sembra di capire che abbiano bisogno di conoscere le sorti del sindaco. Si dicono preoccupati anche per le sorti della città di Rovereto. E provo a spiegare, possibilmente a rassicurare i gentili colleghi e le colleghe, perché le sorti della città di Rovereto non sono una, diciamo, possibile e probabile incertezza amministrativa. Dico questo perché le modalità politiche dell'amministrare sono ovviamente diverse tra quello che è il nostro campo del perimetro valoriale e quello che per brevità dico, insomma, delle destre. Nel campo avversario il sindaco è visto come, e qui raccolgo una frase del consigliere collega Zambelli, che non so, cioè, eccolo qui, che diceva nel suo interessante intervento, definiva il sindaco come il capo dell'amministrazione. Questo ovviamente sta nelle corde e nel modo di fare di quelle che, come ho detto prima, brevemente definisco destra o centrodestra, dove il decisionismo è poco supportato dalla partecipazione al confronto, al dialogo, ma è più improntato al decidere, anche qui prendo spunto dagli interventi, senza tante chiacchiere. Questo lo vediamo anche nei primi passi del governo nazionale. Nel nostro campo valoriale, qui a Rovereto rappresentato da Idea, Rovereto, che è al governo della CCA, come tutti sapete, si decide su scorta di confronti, dialogo, ascolto, sintesi e quindi di un processo condiviso. Ecco quindi che se il sindaco decidesse di partecipare al percorso delle elezioni provinciali, cosa che ovviamente spetta a lui e della quale noi non abbiamo in questo momento contezza, sicuramente non lascerebbe Rovereto incapace di governarsi, perché assicuro qui i gentili colleghi e le colleghe che Idea Rovereto ha le capacità e le competenze per arrivare sino eventualmente alle prossime eventuali elezioni comunali. Tuttavia non mi sfugge, e sicuramente non può sfuggire nemmeno a tutti voi cari colleghi, consiglieri e consigliere, che le preoccupazioni espresse dai rappresentanti del campo avverso mascherano il timore, ovviamente legittimo, di trovarsi un avversario forte e preparato, oltre che competente, e questa è una nota mia personale, anche empatico, che certamente li porrebbe in grosse difficoltà nella prossima futura competizione alle prossime elezioni provinciali. Ecco, spero di aver, insomma, riassunto e rassicurato i molti interventi che sono stati fatti, dei quali ringrazio. Detto questo, e fatte le necessarie spiegazioni, mi trovo in linea con i colleghi consiglieri nell'affermare che il DUP o una DUP in discussione è la fase politica per eccellenza nell'amministrare le comunità. Riprendo qui l'augurio al sindaco, prendo le battute del consigliere Angeli per le botte in testa ricevute in una caduta sugli sci, esatto, adesso solo una botta, vabbè. Esatto, e posso anche dire per esperienza che le piste in questo momento, in piste ci sono particolarmente impegnative a causa di una crisi ambientale generata per lo più dal surriscaldamento terrestre causato dalla produzione eccessiva di CO2, gran parte generata dal traffico. E quindi, come vediamo, tutto è collegato, fin anche se la botta in testa al sindaco. Questo anche perché andando io come voi e soprattutto mi sembra di capire il consigliere Zambelli, le piste del sci in questo momento sono veramente difficili. Voglio anche dire che anche il gruppo del Partito Democratico, quindi anche noi, abbiamo una particolare sensibilità nei confronti del traffico cittadino, traffico inteso come automobili e veicoli. E anche noi, ovviamente, rimaniamo in coda quando c'è da rimanere in coda, o comunque anche noi siamo lì e vediamo la situazione. Non vogliamo assolutamente dar da pensare che non si abbia la reale, cioè in testa la realtà delle cose. Come abbiamo detto, la soluzione 7, in brevità già approvata nella scorsa legislatura all'unanimità, se non ricordo male, prevede tutti i passaggi per arrivare a una, si spera, probabile soluzione. All'atto c'è il sottopasso di Piazzale Rossi. Molta attenzione si pone sulla mobilità alternativa, ma ho visto dagli atti di indirizzo che ho scorso, ma anche dagli interventi dei colleghi e delle colleghe consigliere, che per tutti noi la mobilità alternativa è un obiettivo da raggiungere. Come l'altro obiettivo può essere quello di un metro di superficie che possa collegare l'asta dell'Adige. E quindi il PD non si chiamerà e non si chiama fuori da queste problematiche. Voglio anche dire che non penso che sia RFI, le ferrovie, siano a dettare le condizioni del piano di sviluppo urbanistico dove è. Nota che adesso non ricordo quale consigliere abbia risposto. Però credo che l'interramento della ferrovia sia una formidabile occasione per discutere e confrontarsi con gli ordini, innanzitutto tecnici, architetti, ingegneri, oltre che con la cittadinanza e la politica che noi rappresentiamo in questo momento, ma coinvolgendo anche antropologi e filosofi, per progettare la visione del futuro della Rovereto, che sarà del domani. Voglio anche ricordare che sulla cava Torelli e i sogni da consegnare allo psicanalista è necessario distinguere tra sogno e realtà. Lo spostamento dell'attività ex-Onsberg fa parte di una reale volontà di riqualificare un importante brano della città, San Giorgio. Con l'avvio della rigenerazione del fronte strada Emilia Balista, attualmente occupato da vecchi e ammalorati edifici, poste artigianali e commerciali. E quindi lo spostamento dell'attività a poche decine di metri, oltre che migliorare il sistema viabilistico della via Cavalcabò, per capirci, è anche il progetto che già da tempo, adesso mi sembra anni 2010, portato avanti, dove si prevedevano questa riqualificazione di quel fronte strada che, come tutti voi conoscerete, insomma, in questo momento sembra quasi una zona industriale abbandonata. Chiudo questo breve intervento e ringrazio per l'attenzione con uno spunto sugli uffici comunali e precisamente sull'anagrafe. Per dire che l'anagrafe è il collegamento diretto con i cittadini e cittadine e dà la misura del livello di efficienza degli uffici comunali e quindi è molto importante che l'ufficio dell'anagrafe funzioni bene, sia accogliente, come mi permetto di dire lo era nel pre-Covid. Grazie.
Grazie consigliere Scheidt. È iscritto a parlare il consigliere Pozzer, prego.
Grazie presidente. Sì, anche quest'anno ci troviamo qui a discutere questo DU. Stiamo ascoltando il consueto modo di confronto nel quale c'è una parte che insiste nel tutto va bene e dall'altra con certezza e concretezza si mettono invece in luce le difficoltà e l'inadeguatezza spesso espressa da questa amministrazione. Vorrei iniziare nel rispondere, nel collegarmi con gli interventi dei colleghi consiglieri delegati di ieri, che ho ascoltato con interesse, anche se mi è mancata qualche pausa, ho letto anche qualche passaggio sul quotidiano oggi, che spero sia confacente a quanto hanno detto, a quanto hanno affermato ieri. l'ho sentito ieri il collega Egon Angeli sulla città dei bambini. Ricordo, anche se non è presente, al collega che lo abbiamo anche noi, abbiamo accolto questo suo progetto presentato come sotto forma di mozione e lo abbiamo sostenuto in questa sua proposta. Poi, rispetto alla progettazione alla quale ha fatto riferimento ieri, di fatto però nessuno poi sa nulla, ma soprattutto nulla sanno i bambini e le bambine di Rovereto. Ho poi una critica che non è rivolta a lui, pertanto anche se non è presente posso rivolgerla. Di fatto non si vedono effetti nei confronti dei bambini e delle bambine, se non la volontà di questa amministrazione di metterli, i bambini e le bambine di una scuola, sottoterra a mangiare in una catacomba, se questa è l'attenzione. E a Fabrizio Corradini anche ho letto e sentito che è soddisfatto delle aree cani, non so come possa affermare un'affermazione di questo tipo nel momento in cui l'area cani, quella più importante, quella utile, quella indispensabile, cioè quella che si riferiva al centro della città, della parte più a sud della città, cioè nel parco di Via Dante, è stata tolta. Ora io sono contento se a Marco, no, nelle periferie ci sono delle nuove aree cani, però dobbiamo anche essere, come dire, realisti nell'individuare le necessità. In centro città c'è una reale e forte necessità, perché ci sono, mi pare, un cane ogni 10 abitanti, però ci sono più di 3.000 cani a Rovereto e molti di questi risiedono presso le famiglie che abitano in centro. In centro, ripeto, dove l'area cani, i giardini di Via Tante, è stata tolta, eliminata, e quella presso il parco a Rovereto Nord, a Rovereto, insomma, il parco di Milano, che si chiamano Perlassa ora, e da un bel po' di tempo è mal manutentata. Pertanto questa soddisfazione, Fabrizio, io mi permetto di dire, non la comprendo, come non comprendo anche, ma cioè non la comprendo, ho premesso prima che ci sono queste due parti, no? Nelle quali da parte vostra sento enfatizzare queste positività come riguardo alle manutenzioni, no? E non lo so chi le vede, io credo che invece una negatività di questa amministrazione sia proprio il come riesce a tenere questa città. Io sin dai primi anni mi ero espresso con la volontà di dare importanza alla manutenzione più che al fare grandi cose a Rovereto. I roveretani trovano che Rovereto sia una città bellissima, lo trovo anch'io, e non chiedono le grandi cose, queste operazioni per lasciare una firma, no? Sfregiando la città, chiedono solo che sia pulita, manutentata, i muri a posto, le piastre del Corso Dormini aggiustate, queste piccole attenzioni, no? Che invece non ci sono, Fabrizio. Pertanto, scusa, consigliere Guardino, non so se posso esprimere come si usa, no? Pertanto, anche quando mi esprime soddisfazioni per i giochi, bisogna anche poi viverlo il territorio. Per esempio, mi pare che ha accennato nella produzione di giochi per bambini nei parchi, anche al parco di Zafoni. Lo sapete che è da un anno che non ci sono i giochi nel parco di Zafoni? Queste qui sono le realtà che arrivano dal territorio, no? Nel parco di Zafoni i giochi sono smontati da oltre un anno e non si capisce perché vengono rimontati. No, perché ieri mi pare che aveva accennato anche al parco di Zuccone nel suo passaggio. Ecco, questa è una visione, poi c'è l'altra, no? Come a Roberto Chemotti, che ha parlato di tante cose positive, e siccome lo stimo molto come grande amico della bici, io non so come possa esprimere una certa soddisfazione nel riguardo alla ciclabilità urbana, no? È vero che ha detto che sono state installate le ricariche per le bici, per carità, o festeggiamo, voglio dire, ecco, non credo che sia un traguardo per lui soddisfacente, anche se si è espresso in tal senso, ecco. Poi accennato anche ai bici box, no Roberto? Ai bici box con un'aspettativa di attenzione nei prossimi mesi attraverso SMR, se non sbaglio, se ho sentito bene, ma anche quello lì è due anni, o oltre un anno che gli chiediamo che soprattutto chi utilizza la stazione dei treni ci preme per avere questi benedetti ciclobox. A Trento ne hanno installati, anch'io leggo, non sono andato a vederli, ne hanno installati 7 di nuovi, a Roberto non ce n'è neanche uno. Pertanto non so che soddisfazione può esprimere in questo senso, ecco, l'avevo intesa come tale, ecco. Ho Marco Rizzi, no? E sono contento perché concordo nel voler valorizzare ciò che unisce, no? E ciò che unisce, però ricordo che anche in questo senso, nella volontà di agevolare le difficoltà dei nuovi residenti, dei nuovi residenti che ancora sono morti, e soprattutto per magari la mancanza di una sufficiente padronanza della lingua e magari di una insufficiente preparazione nell'accesso nella padronanza ai sistemi digitali, no? Pertanto avevo chiesto un intervento strutturale, no? Proprio anche sulle, avevo portato l'esempio di Modena, proprio per agevolare questi nuovi residenti nelle difficoltà di accesso agli strumenti informatici e nelle relazioni scolastiche dei propri figli, no? Ma di fatto il tema non era stato accolto. Poi mi dirà l'assessora Robol che invece l'URP è attiva nell'aiutare l'accesso alla creazione dello SPID e all'accesso all'installazione dell'app sul registro elettronico, ma non è sufficiente, consigliere, cioè, è un lavoro che andrebbe agevolato ulteriormente, invece si vede poco. Mi verrebbe anche da accennare ciò che riguarda la vera integrazione che io ritengo possa venire in ambito sportivo, no? Si fa poco anche per tutti quei ragazzi non di nazionalità originaria italiana che sono un po' spaesati nell'entrare in contatto con la nostra realtà, e lo sport potrebbe essere un veicolo eccezionale, ma anche lì non si fa abbastanza. C'era un progetto in essere in agenzia Sport Vallagarina fino a tempo fa, poi si è bloccato tutto anche là, anche questa agenzia è lì sguarita di presidenza, per carità, sono scelte legittime che ha fatto questa amministrazione. Ricordo che c'è stato un presidente che ha lavorato a ventre a terra per 6 anni senza nessun ristoro, ma per carità non era previsto, ecco, da quando è mancata quella figura che poi è riferita al sottoscritto, purtroppo si è bloccato un po' tutto, anche questi processi di integrazione che attraverso lo sport potrebbero veramente essere utili. Passo poi a Paolo Castanelli che presta la sua professionalità nel ruolo di consigliere delegato alla digitalizzazione e semplificazione, e per questo lo ringraziamo, anche se poi rispetto anche alla sua esposizione non ho dei report. Paolo Castanelli. Ah, in aula di là. Ecco, non ho dei report oggettivi. Nonostante il miglioramento dei servizi, ma certamente, come ho già detto sopra, ciò che riguarda il sostegno a chi ha maggiore difficoltà nella gestione degli strumenti informatici e digitali, ecco, anche qua vedo che non si fa nulla. Con Arianna Miorandi potrei discutere di Rovereto come città della pace, no? Vorrei discutere con lei di che pace si intende quando l'intera maggioranza, compreso il PD, che non so se è di sinistra o di destra a questo punto, approvano l'invio di armi a moltiplicare il conflitto vite e i morti e le devastazioni, perché questo è un dato oggettivo. Poi possiamo chiamarci città della pace, far suonare le campane tutta la sera, ma se mandiamo armi presso a sostenere un conflitto non possiamo chiamarci città della pace. Pertanto, Arianna, mi dispiace, ma non siamo, non ci capiamo, non lo so, parliamo lingue diverse. Per me la guerra viene interrotta solamente evitando di integrarla con nuovi armamenti, con nuovi sostegni, al di là delle ragioni, degli orgogli, di tutto quanto. Niente, per il consueto intervento sul DUP, poi lascio perdere, visto anche che non serve a nulla, cioè mi sono scontrato negli anni precedenti, ecco il solito che rompe. Io credo che il lavoro costante di proposta sia avvenuto durante l'anno, no? Abbiamo avuto spesso modo di confrontarci sui temi. E per quanto mi riguarda, il report in questo senso è che quanto ho sempre proposto è stato costantemente, o quasi costantemente, non sempre, diritto, no? Mi è sempre stato risposto di no, non va bene, non c'è soldi, no, non è interessante, no, va bene come facciamo noi. Questo, pertanto, quello è il confronto, non è che adesso in una serata possiamo dirci tutto quello che va fatto, tutto, che possiamo risolvere tutto in una serata. Dunque, ecco, anche perché il giudizio, come dire, lo lascio dare anche ai cittadini. Io non sento più nessuno contento, ma non è una cattiveria. Sarà che probabilmente, come quando diceva nessuno voteva Berlusconi, no? Dopo qualcuno lo vota, probabilmente è così. Però di fatto io in città non sento nessuno contento di questa amministrazione. Saranno falsi, saranno boh. Riguardo alle attenzioni poi per le proposte, vedremo poi un atto di indirizzo che ho presentato, sottoscritto anche con altri consiglieri, Galli, Luzzi, Gaifas di Spirito, Zambelli, sulla biodiversità, no? Ecco, staremo lì a osservare se ci sarà la consueta chiusura dell'amministrazione a ciò che è utile per l'ambiente, ma non so, magari ci stupiranno, lo vedremo poi, ecco. Ho avuto poi i miei colleghi nelle circoscrizioni che hanno rappresentato temi anche lì, non credo di compartecipare un gruppo nel quale siano tutti cattivi, sono tutte persone che hanno una sensibilità, un'attenzione, pertanto dalla Nord mi dicono che non c'è stato riguardo, attenzione per le rinnovabili, che siamo in ritardo, solo grazie a Dolomiti Energia ci si sta muovendo. Promesse non mantenute riguardo anche lì alle manutenzioni, ristrutturazione in piazza della pace, scarsa pulizia, no? Che si dà più attenzione al centro rispetto che alle periferie come il Rovereto Nord, la manutenzione del verde anche lì richiamata, poi il fatto che ogni occasione è buona per tagliare alberi e con la sostituzione di alberelli, c'è questo bilancio che chiaramente è un bilancio non equilibrato. Non equilibrato. Dimmi, Bortò, cosa c'è su Bonelli? Cosa c'è? Perché nomina Bonelli che c'entra? Dica. Sì, l'ha sentito tutti, mi dica. C'è qualche problema? Ha qualche problema? Denuncia di avere qualche problema? Bene. Da sacco, nel bilancio non ci sono anche lì, attenzione alle ciclabili, mi viene richiamata, per i box nella stazione, mi viene richiamato anche da sacco, messa in sicurezza delle ciclabili esistenti, Viale Vittoria come esempio, l'RSA, il giardino d'inverno, non so se era stato promesso, la non compartecipazione delle scelte negli investimenti, per capacità, senza parlare di appartamenti per disabili e stranieri, benissimo, però come al solito senza alcun confronto con la circoscrizione. Anche qua chiedevano uno slant a favore delle comunità energetiche, mettendo a disposizione i tetti. Il sindaco, mi dicono, ha parlato genericamente come di una mappatura dei tetti, ma non ci ha dato dei tempi, ecco. La cava Torelli chiaramente è un argomento del quale credo sia inutile parlare, ormai ci ha devastati, no? E ognuno rimane della sua tesi, no? La tesi nostra è che industrie in mezzo alle case non devono più essere agevolate, no? L'inattendibilità dei dati sui rilievi, anche questa modalità, no, di, non dico falsare, però di predisporre le cose affinché si creda una cosa anziché un'altra, no? Vabbè, le avete già sentite perché eravate presenti, immagino, perciò non so se volete sentirle voi, consiglieri che non eravate presenti nelle circoscrizioni. Ecco, mi si dice, ecco, questo qui io l'ho riportato con difficoltà perché c'è una preoccupazione che è oggettiva, 8 milioni di investimento sullo sport. Ecco, mi trovo un po' in difficoltà perché io credo che gli investimenti sullo sport siano sempre positivi, abbiano sempre un ritorno di tipo anche economico, ma soprattutto sociale, importante. Certo che quando da sa come si fa notare a questa mia affermazione in positivo rispetto agli investimenti, che nel momento in cui c'è il 17% della popolazione roveretana che non riesce ad arrivare alla fine del mese e si mettono 8 milioni nello sport, qualche domanda dobbiamo farsela. Ecco. Mi si dice di una giunta poco rispettosa della gente che conta poco, mi si dice molta attenzione a chi ha voce in capitolo, a chi ha potere, ma questo, come dire, sono dati un po' buttati lì. Dan Orivio, l'ho già detto, consigliere Corradini, mi è venuto proprio in mente quando ha parlato del parco di Zapponi, perché mi aveva appena detto, ma quando è che si rimettono i giochi, i bambini, è da un anno che li aspettano? Però sentire lei che è contento, capisce che non ci troviamo proprio, no? Ecco. Io comunque continuo a non incontrare persona che non abbia delle aspre critiche nei confronti del sindaco, di questa amministrazione. Intanto io vado a proseguire questo mio intervento, soprattutto con una questione di metodo, sindaco, che non le piace, perché le ricordo ancora la condizione nella quale stiamo lavorando, no? Per la seconda volta nella sua storia il Comune di Rovereto si trova ad approvare il suo strumento programmatico contabile sotto la condotta sua di sindaco, di fatto in condizione di condanna giudiziaria. Ma è mai successo nella storia? Questa è la seconda volta, perché già gli scorsi DUP e bilancio sono stati votati successivamente alla sua condanna. Che non può essere una cosa così dimenticata, per carità. Per molti potrà essere una cosa normale, perché ormai è una normalità nel mondo politico, no? Forse è una modalità solo italiana per la quale non si dà più importanza neanche a queste cose gravi, cioè il fatto con comportamenti illegittimi all'interno delle pubbliche amministrazioni. Forse io credo che sia, mi dispiace che sia solo in Italia forse questa modalità, ma per coloro per i quali invece questo rispetto della legge rimane ancora importante, come dire, ricordo che era il 2021 quando la Corte dei Conti, nella pienezza del suo ruolo istituzionale, che è quello di accertare sempre in sede giurisdizionale i danni cagionati agli enti pubblici e a condannarne le responsabilità e a definire anche i risarcimenti, ha emesso la sentenza 81-2001, no? Questa è. Bene, è con la quale la condannata sindaco. Ora è giusto attendere i successivi gradi di giudizio, questo non c'è dubbio. Però rimane il dubbio il fatto che la motivazione della condanna non riguarda la sua persona, no? Come Francesco Valduga, ci mancherebbe, anzi le auguro tutto il bene, come le ho augurato anch'io quando ho preso quella botta, perché so che non è bello cadere con gli sci, è successo anche a me qualche giorno fa, e di conseguenza è tutto di bene alla sua persona, ma lei è il sindaco, cioè nella sua figura istituzionale non ha nulla a che fare con quella privata, pertanto riguarda la funzione pubblica come sindaco della città, e allora la cosa mi interessa e ci interessa a tutti e ci mette in difficoltà nel poter accertare un modo amministrativo, di conduzione amministrativa, così viziato lo chiamo io, no? Perché i fatti hanno della condanna hanno un riferimento all'interesse di tutti noi, che come consiglieri comunali dobbiamo rappresentare i cittadini, no? Perché, ecco, anche perché quando i nuovi ordinamenti, io sono in questa sala consigliare, dal 2000, da quando è stata riaperta dopo la ristrutturazione, no? Da quando gli ordinamenti, i nuovi ordinamenti sugli enti locali ormai da qualche anno hanno ridotto la funzione del consiglio comunale, no? Aumentando di fatto quella di podestà, no? Della città affidata al sindaco, contemporaneamente, come dire, sono diventate molto più importanti queste figure, la funzione di controllo da parte dei dirigenti, no? Ne vedo due in sala giunta, è importante la loro funzione, cioè il dottor Festi e il dottor Amadori non sono civismo, come vi chiamate, che ha detto Pai, idea, sono due funzionari pubblici, no? E sono lì come figure di garanzia, in particolare il direttore generale, come dire, detiene quella responsabilità del controllo strategico dell'ente comunale, no? Peraltro è un riferimento che non va certo a giudicare una qualità che io ritengo positiva, ma non stiamo parlando della persona, stiamo parlando della figura. Pertanto, in tal senso è chiaro ed è indiscutibilmente codificato dalla legge che questi ruoli vanno ricoperti attraverso un bando pubblico, cioè non possono essere certamente realizzarsi attraverso una nomina fiduciaria come è avvenuto. Questa è una cosa grave, gravissima. Chi occupa un ruolo dato da una scelta politica legittima degli elettori non può certo scegliere chi controllerà il suo operato, l'assetto dei suoi atti amministrativi e contabili. Cioè, è la famosa storia del controllato che non può certamente scegliersi il controllore. Invece questo è avvenuto a Rovereto ed il giudizio di condanna è stato molto chiaro, cioè non è, io l'ho letta la sentenza ed è stata molto... Dunque non so come sia possibile assecondare questo stato di fatto. Per quanto mi riguarda, io continuo a giudicare come ingiusto e inaccettabile, no? Una condizione di questo tipo. Come ha decretato la sentenza, che ha addirittura aggiunto il dolo, in quanto nella narrazione dei fatti, degli eventi, questi eventi sarebbero avvenuti nella sua piena consapevolezza. E questo, come dire, è ancora più grave, no? Nel mancare alle corrette procedure amministrative legali. Pertanto è dunque un dovere mio, non è una cattiveria, ma dovrebbe essere un dovere di tutti quelli qui presenti, che mi sento spesso zitti, a parte il consigliere Galli, rappresentanti dei cittadini roveretani, di tutti coloro che credono che a Rovereto debba ancora svolgersi l'attività politica nel rispetto delle norme. Ecco. Pertanto non trovo opportuno assecondare questa modalità. Come avete visto, ho parlato ho risposto un po' ai consiglieri delegati, ho ricordato quanto è avvenuto nelle circoscrizioni, ma per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio lungo elenco di motivi per i quali non mi trovo in linea con la conduzione amministrativa, mi fermo perché, come dire, non voglio assecondare come normalità di discussione sui documenti programmatici economici questa nella quale ci troviamo. Grazie Presidente.
Grazie consigliere. Consigliere Corici, prego.
Sì, io piuttosto ci tengo a eccepire, diciamo, non un fatto personale ma un fatto collettivo. Io non posso, non posso starne in silenzio in questo tentativo di strumentalizzare gli immigrati, i nuovi cittadini di Rovereto dal consigliere Pozze. Gli stranieri che abitano a Rovereto, i nuovi cittadini che abitano a Rovereto, sono il più ignorante tra di noi, parla due lingue. Spazio che lei voglia dipingere i cittadini che abitano a Rovereto come persone che non sappiano né leggere né scrivere, che non sappiano, rapportarsi con le amministrazioni, è un qualcosa che io non posso accettare. Non posso accettare dal momento in cui sono stato eletto, supportato da delle comunità, che compongono questa città, e io mi sento avvocato e sentinella di queste cittadinanze. Quindi che lei strumentalizzi questo lato per attaccare la giunta, a me sinceramente mi rattrista un pochino, però lei è libero di fare quello che vuole. Dico solo che appunto il più ignorante tra di noi parla due lingue e io non posso permettere di starmi in Egitto in questa narrativa che lei vuole portare avanti di cittadini che non sanno né leggere né scrivere. Grazie.
Prego.
No, Guarda, consigliere Corizzi, probabilmente non hai sentito il mio intervento, non l'hai capito, ma non c'era nulla di strumentale. Io, se hai fatto attenzione, ero proprio esordito nel comprendere e nel condividere questa attenzione che proponeva. Pertanto, e secondo fatto, la lettura che ho dato non è casuale. Io sono un insegnante e mi confronto tutti i giorni con bambini di nuova cittadinanza italiana, no? Pertanto sono problemi che leggo sul territorio e che sono condivisi e che conosciamo tutti. Pertanto non ho da ribatterti, voglio solo farle presente che hai inteso male, ecco. Poi anche lei può dare la lettura che vuole. Grazie.
Prego.
È una nota tecnica più che altro. Mi avvisano che da casa dall'inizio del consiglio si sente male in modo frammentato e comunque disturbato. Grazie.
Sì, ho iscritto a parlare anche l'assessore Bertolini, ma decidetevi. Allora, Corradini, prego. Però sarebbe il terzo intervento, se consideriamo una parte dell'intervento anche la relazione. Mi sembrava che avessi questo accordo con il sindaco, scusa. Dai, faccia pure.
No, solamente una precisazione sui giochi di Zaffoni. Effettivamente dovevano essere stati montati la settimana scorsa, ma hanno rinviato di 10 giorni, pertanto saranno montati a breve. Ecco, tutto qua. Per quanto riguarda i ciclobox, ci stiamo ragionando, perché a Trento, consigliere Pulver, avevo letto un articolo sul giornale, sul Dolomiti, che c'era scritto flop di ciclobox, solo 20 utenti per le strutture costate 530.000 euro. Allora stiamo facendo un po' delle valutazioni di dove, come e quando mettere, insomma, ecco. Grazie.
Ok. No, adesso non. Era una precisazione rispetto a una richiesta, consigliere Pupfer. Ha ben confermato che i giochi non sono stati collocati, ma ha dato un'informazione in più a beneficio di tutti quelli che hanno a cuore i giochi di Zaffoni. No, ma non le è stata data soltanto una precisazione. Ma certo, di sicuro è vero, perché il giornale non lo direbbe. Assessore Bertolini, prego.
Grazie Presidente. Ma volevo così esprimere anch'io qualche opinione a livello personale nell'ottica di questi ragionamenti che vengono fatti un po' di qua e un po' di là. Pomaroli ieri addirittura accennava al teatro, ecco, insomma teatro è un'altra roba, e qua si dovrebbe ragionarla in maniera un po' diversa, quindi rispettando le opinioni di tutti mi permetto di dire anche la mia. E quindi parto da quello che è stato un po', ovviamente riguardando un po' l'ambito economico, quindi quello di cui mi sto occupando. Le considerazioni fatte ieri e dato ieri sono condivisibili, la tempistica e il periodo che stiamo vivendo sicuramente post-Covid e post-guerra, i cavi energia, sicuramente mettono in difficoltà tutti quanti. Ricordavo anche in giro per le circoscrizioni che ci si dimentica purtroppo che arriviamo da un periodo ancora peggiore, perché dal 2008 al 2019 la crisi economica ha pestato duro e quindi evidentemente le difficoltà si riconoscono in maniera puntuale. Peraltro, specialmente ieri ho sentito di una Rovereto disastrata, una situazione assolutamente negativa sotto ogni punto di vista,
tanto che mi viene da dire che se uno non è ancora residente, cosa si viene a fare qua Rovereto? Perché evidentemente le cose, secondo me, sono un attimino diverse, ancorché da una parte o dall'altra si possano vedere sotto profili diversi. Centro storico è stato detto disastroso, sia per commercianti che per il turismo. A quanto mi risulta, forse non è così, perché a PT addirittura afferma che la media delle presenze a Rovereto sia passata da 1,6 a 3,8 nell'ultimo anno, e che c'è stata un'esplosione di B&B e presenze alberghiere. La stagione invernale, a quanto so, siamo a livelli ante Covid, quindi 2019, quindi insomma io tento a vedere solo il lato negativo. I dati di PIL riportati anche nel DUC, ma che si possono ricavare anche da altre situazioni, parla di un'area euro intorno al 2,8 e previsioni per il 2023 sul 2,3. Io ricordo che fino all'altro ieri viaggiavamo allo 0, qualcosa, quindi presumo l'America addirittura è sotto il nostro in proiezione, quindi direi che prima di mettendosi sempre il casco, ma prima di rompersi la testa, è meglio stare attenti. L'industria che dichiara di aver commesse nel 2022 e per il 2023 full optional, no? Specialmente con l'estero, ma con grossi problemi di scarsità di manodopera. Quindi qua ci sono delle cose che mi quagliano poco. Idem parlano così gli artigiani, così come albergatori ed esercenti, così come il settore agricolo. E questi dati sono stati confermati anche dai sindacati quando li abbiamo incontrati in ben due riunioni qui in comune. I dati del DUP riguardano imprese, ma ripeto, si possono riscontrare anche in altre situazioni. 2018-2021 sostanzialmente pareggiano, se non addirittura con un lieve incremento. Si vede anche l'importante lavoro che con rigenerazione urbana è stato fatto dagli uffici, al quale veramente un elogio è ben gradito da parte loro, che riporta una situazione 2018-2021 su tutto il settore del centro storico di Rovereto, ma che è riferito ovviamente ai distretti, ma insomma copre un'area assolutamente ampia, questo qua è visionabile anche sul sito di Genere Rovereto, dove sostanzialmente 519 negozianti, commercianti, esercenti sono rimasti tali dal 2018 al 2021. Quindi al di là di tante chiacchiere, al di là di tante cose che possono essere affermate, i famosi buchi vuoti, buchi neri che si possono trovare al piano terra sono rimasti tali quali quelli di un tempo, tant'è che c'è la volontà di riqualificare, ricontattare proprietari per riuscire, come dire, a veicolare start-up troppo giovani in maniera più funzionale. Mi permetto ricordare, perché ogni tanto magari ricordare cosa anche a Rovereto si è fatto, non è mica brutta cosa, perché, ripeto, viviamo in una provincia che in qualche maniera la posso definire ancora autonoma e che in qualche maniera riesce a legiferare, a portare avanti delle situazioni leggermente diverse da altre province, da altre regioni, dove sostanzialmente, parlando di partite IVA, ma non solo, famiglie e dintorni, si devono arrangiare con i ferri propri, ok? Qua, in qualche maniera, qualche aiuto si può avere, spese 6, crediti d'imposta, e dove possono le amministrazioni pubbliche riescono ad attivarsi. Le agevolazioni 2022, solo per parlare dell'INIS, che è stata riformulata e riproposta tali e quali per il 2023, penso dica abbastanza. I plateatici che sono stati dati in uso gratuito e addirittura ampliati come superfici ai vari esercenti, penso che possano dire qualcosa. L'impegno anche per questo anno ormai iniziato è di riformulare la proposta qualora possibile a livello legislativo e quindi di stare in aiuto a queste persone e a queste aziende. Ricordiamo i mutui che sono partiti coloro i quali lo hanno attivati e sicuramente a tutto il 2023 troveranno ristoro da parte del comune, commissioni ed interessi è uguale a zero, quando la BCE, sapete perfettamente, e le banche locali dove stanno buttando i tassi. Quindi dico che aiuti in maniera diretta o indiretta qualcuno se ne dovrebbe accorgere. I contributi 1.800.000, dico 1.800.000 in due anni, a fondo perduto, per 214 imprese, con una leva di lavoro portata a 3.600.000. Quindi voglio dire, tutte queste cose qua. Ah, dirò un'altra cosa, che qualche comune del Trentino, ben tre, hanno chiesto i protocolli, l'impostazione, per riuscire in qualche maniera a riformularli sul proprio territorio. Ben venga, dico, se questa cosa qua può essere riproposta, riformulata in altre situazioni. Il periodo Covid sicuramente a livello anche di commercio ha fatto esplodere in maniera significativa una maniera diversa di acquistare, il famoso online, l'e-commerce. Il 70% è stato l'implementazione, 70% di implementazione in quel periodo lì. E attenzione che l'80% dei giovani percorre solamente questa formula. Okay? Come rigenerazione urbana, ecco, io direi che il progetto dei distretti, abbiamo 200 adesioni di imprenditori che hanno aderito appunto a questa formulazione, erano 5 e ce ne sarà un sesto nel 2023. Il supporto del comune non è solo economico, ma ha voluto sostenere in tutto questo percorso, perché di percorso si parla, non è un prodotto cotto, finito e ultimato, è un percorso. Avremo anche quest'anno un tutor che seguirà sostanzialmente quello che è il percorso fatto assieme a loro. I distretti hanno già formulato tutte le 5-6 proposte ancora a novembre, quindi abbiamo già tutto il programma predisposto per tutto il 2023. Sono entusiasti, è un modo operativo diverso da quello di ieri, ripeto fino alla nausea, che incominciano a riscontrare dei colleghi e non dei concorrenti, sia dal lato della strada proprio che anche dall'altra parte della strada. Quindi è un modo diverso di approcciare. Ci sono operatori dei vari settori, associazioni, musei, volontari, cioè si crea un tessuto sociale completamente diverso, perché anche l'imprenditore del piano terra riesce a fare comunità. Ovvio che in primis gli operatori guardano a loro guadagno, ma se le cose non funzionassero o non avessero funzionato, ecco, sarebbe stato, scendo dall'autobus perché non mi interessa più. 200 sono, erano 185, 186 e stanno aumentando verso le 200 unità. Quindi l'adesione è stata proprio una pura formalità e non è assolutamente vincolante. Ricordo che partirà con i vincitori che sono stati sul progetto della proposta Chilometro delle Meraviglie, ci sarà un'impostazione della commissione e chiaramente ringrazio anche il direttore generale che, essendo andata in pensione la dottoressa Pezzi, ha assunto sostanzialmente la dirigenza anche di questa partita. Ecco, le prime vuote, come dicevo, con UCT, che chiaramente fa parte del protocollo, porterà avanti questa attività e questo progetto assieme all'amministrazione comunale, vedremo di riuscire ad attivare. Mi permetto un brevissimo passaggio sul discorso del PNRR. Ho sentito preoccupazioni per le definizioni dei lavori nelle tempistiche. le preoccupazioni sono assolutamente giuste, però dico grazie anche a una struttura che è riuscita in tempi brevissimi, a un'amministrazione, forse che ha sollecitato, lo possiamo dire, ecco, che in qualche maniera a fionda ha fatto definire queste 19 progetti finora con un budget di 15 milioni circa, Ferrantrice 3, 15 milioni e 9, ma insomma qualcosa se sono sicuro arriverà ancora. Dico, quando da casa madre sono 2 anni che il budget, è successo niente? Si è fatto male? No, niente, ma niente. Dicono arriva trasferimenti zero, dico ben venga che qualcuno si è svegliato la mattina e ha sviluppato questo tipo di ipotesi e ha portato a casa questi lavori, perché altrimenti non so cosa si sarebbe fatto, ok? Si sarebbe detto semplicemente, se non si faceva nulla, ecco, occasione persa, amministrazione miope. Vado a concludere dicendo sostanzialmente che un bilancio che comunque alla fine cuba 127 milioni a casa mia è tanta roba, 19 milioni di PNRR anche questa è tanta roba, e sostanzialmente dico che se la struttura è riuscita, diciamo, a impostare il tutto e riusciamo a portare avanti e viene portato in aula, in discussione, un bilancio di tale portata, beh, insomma, forse sarà il caso di, con busto buono, di mettersi a lavorare nella maniera giusta e di portare a casa questo risultato. Grazie.
Grazie, assessore. Ci sono altri interventi? Consigliere Chiesa e poi Cazzanelli.
Grazie Presidente. Beh, se non avessi ascoltato l'assessore Bertolini, che mi ha anticipato, penso che la gente adesso potrebbe pensare che abbiamo fatto l'intervento assieme. Ma adesso ve lo chiedo, insomma. Come mi appassi, per chi mi conosce e frequenta naturalmente quest'aula, io ho la consuetudine effettivamente di ascoltare, e non è una cosa ironica quello che sto dicendo, tutti gli interventi, e se posso anche intervenire per ultimo, non lo faccio neanche questa volta, il mio collega Cattanelli fa lui, va bene così, non c'è problema, insomma, perché? Perché ritengo che è sempre un contributo e una discussione di bilancio, nell'apprezzare, nel criticare o nell'elencare magari i motivi, come ha fatto pochi minuti fa il consigliere Potter, sia positivi che negativi, perché questi vanno comunque ad arricchire quello che è il contenuto di questo documento. Naturalmente, neanche a caso, il primo riferimento che ha fatto l'assessore Bertolini era nell'affermazione di Pomaroli, ma io l'ho visto in mente, quindi qualcosa di differente, anche bella, nella formazione di Pomaroli ieri sera, perché sui metodi e sui modi possiamo certo valutarne, io l'ho letta così, nel senso che ovviamente ognuno di noi fa le proprie esposizioni e esternalizzazioni e poi naturalmente se ne assume le responsabilità, ma tutto, come ricordava benissimo, fa parte del gioco della politica, che fino ad oggi, e questo penso che non possa essere contraddetto, si è fatto sempre in un'atmosfera serena e di apprezzamento, comunque, perché io ripeto, e non è ancora una volta sottolineo una forma ironica, i contenuti espressi dalle minoranze soprattutto, e lo dico veramente convinto, li ascolto sempre con un po' più di attenzione, perché nella mia lunga esperienza, lunga, quando non si capisce più quando uno è lungo, corta adesso o giovane in questo consiglio, ho avuto il piacere, lo dico, perché è stata un'opportunità, ovviamente derivante da una sconfitta elettorale, ma comunque ho avuto il piacere di far parte comunque di un consiglio comunale dalla parte dell'opposizione. E è uno storico che non dimenticherò mai, perché essendo dalla parte di quelli che comunque devono controllare e puntualizzare la gestione, l'amministrazione, le azioni, le strategie messe in campo, secondo me hanno un ruolo comunque importante. E non è vero, secondo me, che l'amministrazione governante non ascolta. Secondo me le persone hanno le capacità proprio di coglierne anche i fatti per migliorarne poi le situazioni, quindi possono succedere anche gli episodi che si ritiene che dei lavori siano stati fatti ma hanno assunto dei rallentamenti, si può pensare che non ci sia intervenuto qualche problematica, però diciamo che la linea, i lavori, le azioni sono state impostate, quindi dal punto di vista dei tempi che corrono penso ci siamo ancora in una condizione propositiva e positiva. Ognuno quindi, diciamola, ha portato il suo contributo, magari come si è visto con qualche passaggio che ha riscaldato un po' gli animi, magari con qualche battuta come è successo prima che ci ha fatto un po' sorridere, ma tutto poi viene ricondotto a una dinamica di responsabilità d'aula. E la responsabilità dell'aula più grossa la ha il sindaco. Questo non è che dobbiamo dimenticarselo, ma il sindaco lo ha la sua giunta e lo ha il consiglio comunale, senza ombra di dubbio. Con questo attualmente io non voglio sostituirmi a quello che sarà poi magari la replica del primo cittadino, perché avrà tutto modo, motivi e sicuramente meglio di me di esprimere le proprie considerazioni. Ma allo stesso tempo non voglio neanche sottrarmi nell'esprimere in questo mio intervento dell'analisi del DUP, perché è questo che siamo chiamati oggi a fare, a esprimere un voto, un'approvazione, una bocciatura di un documento che io non sto a ripetermi che strumento è, perché ormai l'avete già detto voi, però con delle valutazioni certo politiche, e qui io qua sottoscrivo e condivido in parte quello che è stato detto nelle strade precedenti, ma vorrei anche qui anch'io aggiungere delle mie considerazioni proprio sull'esperienza vissuta. Sicuramente qualcuno di voi mi dirà che sono un sognatore. Fra tutti, e faccio solo un piccolo ricordo, era il dottor consigliere Giorgio Plotker, oggi primo consiglio orfano di questo personaggio che, come avete già ricordato al giorno della sua scomparsa, ha fatto un po' la storia. Ma nella politica, specialmente in questi ultimi tempi, io ritengo che ci devono essere dei buoni propositi concreti e penso che tutti li abbiano inseriti. Ma nel mio senso è che deve esserci anche un po' di spensieratezza per rendere tutto un po' più appassionato. E io ho sempre vissuto, penso come voi, la politica con la passione messa nella giusta direzione. Questo lo dico perché, e spero di non essere frainteso, come sto continuando a sottolineare, e spero anche di non aprire degli scenari pericolosi, sto rivalutando un po' quelli che sono stati gli interventi e, come ho detto prima, ascolto un po' di più quelli della minoranza per i motivi che ho già accennato, e non posso sottrarmi a ringraziare sempre il consigliere Angeli, perché dopo la lettura del DUP, che è comunque sempre un testo abbondante, che Moti lo ha già ampiamente descritto nella sua forma e nei suoi contenuti, e anche chi mi ha preceduto ricordava insomma che però si sta andando a migliorare. A me piace vederlo, forse ho questo difetto professionale, nel senso che comunque gli studi che ho fatto mi hanno sempre portato a valutare le indicazioni prima, le definizioni e i numeri poi, ma i numeri sono importanti, naturalmente lo rivedremo i numeri nella libra successiva. Però ripeto, sono contento degli interventi di Virangeli, perché se qualcosa mi sfugge, lui prontamente nel suo intervento di premessa, di inizio del consiglio, me le fa un po' ricordare. Come ho ricordato agli accenni di Galli, che anche lui qualcosa sul DUP ha riportato, e ieri sera anche un'elencazione del discorso di Zucchelli, ho capito che effettivamente e i contesti erano stati presi di riferimento, e lo ritengo il luogo e il momento giusto. Questa sera ci unisco anche Pozzer, perché onestamente nella sua elencazione di cose che funzionano e non funzionano, comunque ha fatto capire dove l'amministrazione può migliorarsi, secondo lui, dove non va bene, dove dovrebbe cambiare, dove tutto il resto, insomma. Quello che mi ha lasciato un po' sorpreso, lo dico perché ero abituato ad avere un'opposizione, prendetela veramente come un mio personale riferimento, un po' più appassionata sui numeri, cioè sui numeri, sul discorso del due. Questo perché? Perché l'attenzione si è spostata su quell'argomentazione che certo ci coinvolge, neanche ombra di dubbio di non dire questo, che è lecito richiamare, perché anche questo secondo me è una cosa che può essere utile, ma mi sembra che sia diventato quasi il cavallo di battaglia per i consiglieri di opposizione. Io ricordo degli interventi, e lo dico perché ieri mi ha proprio chiesto se lo richiamo, ma lo siamo sinceri, del consigliere De Romesi, perché ho sempre ritenuto i suoi interventi comunque calati nei contesti. E mi ricordo che, se non sbaglio, poi puoi correggermi, Alberto, avevi fatto un'elencazione riferendoti a una lettera l'ultima volta, un elenco di un'unica lettera che richiamava tanti termini, e poi ho detto, vedi che anche lui qualche volta fa questi interventi che piacciono molto anche a me, fissandosi magari su delle condizioni inventate, però che poi seguono una dinamica di pensiero. Ancora una volta, senza togliere meriti a quell'affermazione, che ritengo che è importante politicamente, ci mancherebbe. E naturalmente io penso che l'unico che possa rispondere, e lo farà se vorrà o quando vorrà e come vorrà, sarà solo e solamente il sindaco. Ma c'è un programma amministrativo a fianco a lui, non dietro, non davanti, non sotto, a fianco. Ci sono delle linee programmatiche ben definite e impostate da una consigliatura e mezzo, queste linee programmatiche. E quindi posso dire che sono anche collaudate. C'è una macchina amministrativa, una struttura che io penso che qualcuno possa anche invidiarci nell'efficacia e nell'efficienza. E qui ricordo anche l'occasione per ringraziare tutti per i lavori che svolgono durante l'anno, non solo quello del bilancio di questa sera o di questa sera. E c'è una solidità economica, che rivedremo e aspetto naturalmente anche qui l'intervento del consigliere Angeli, da non sottovalutare. E queste sono delle piccole ma concrete puntualizzazioni di una figura a fianco a questo sindaco, che danno ampie e serene rassicurazioni. Poi nei tempi e nei modi e negli sviluppi sono certo che la città di Rovereto saprà puntualmente reagire, adeguarsi, procedere e prenderci tutte le sue considerazioni e vicende che si sviluppano. Per adesso, quindi queste sere, siamo chiamati, parlo per la maggioranza, almeno che non riesca a convincere qualcuno della minoranza, dubito, a dare il nostro sostegno e contributo a un percorso che non solo radica nel passato della scorsa amministrazione, perché è stato puntualmente ricordato, non abbiamo i meriti di portare avanti determinati lavori nati da noi, abbiamo l'umiltà di ricordare che sono stati creati anche da altri, quindi questo secondo me è anche un valore aggiunto. Però non penso che appunto dei percorsi che hanno una radice nel passato, ma che dopo la relazione dello stesso sindaco, degli assessori, e mi permetto di dire aggiungo anche dei consiglieri delegati con le puntuali risposte che stanno anche dando alle interrogazioni che vengono poste, ramifica, ho usato questo termine perché mi piace sempre quella figura che abbiamo qui a fianco, e si estende sulle giuste e prudenti attenzioni verso una comunità che continua a crescere. Tutto questo, mentre il mio collega assessore Bertolini ricordava, in un momento difficile, l'evento della pandemia, l'invasione dell'Ucraina, il caro bollette, con l'aumento dei prezzi dell'energia, ma anche dell'incremento dei costi degli alimenti e delle materie prime, l'andamento dei tassi di interesse, come ricordava puntualmente, come mettono in difficoltà le famiglie il consigliere Chemozzi, e la minor crescita dei mercati di esposizione dell'Italia, magari questi sono concetti per chi segue magari quegli ambiti. Nonostante tutto questo, l'amministrazione non ha rinunciato agli investimenti. con le difficoltà, con equilibrismo, ha detto una volta sul giornale, ho letto sul giornale, col pragmatismo, ricordava il sindaco. Città. 35 milioni di investimenti. E un bilancio che pare da 127 milioni. 119 quello dell'anno scorso, se qualcuno si ricorda. 127. Vabbè, in linea, diciamo, solo con quelli dell'anno scorso. Il mio sindaco ricordava che, a una domanda specifica di una giornalista, siamo arrivati a questo anche grazie a una serie di provvedimenti messi in atto. E una cosa cucitura ha aggiunto, lo ringrazio perché quando fa questa cena mi fa piacere perché, insomma, qualche piccolo ricordo con i miei colleghi assessori l'abbiamo lasciato. Il rifacimento dell'illuminazione della città. Non è poco. Perché noi se eravamo quella sfera magica sapevamo che ci sarebbe stato il discorso di costo energetico. Lo abbiamo fatto per una volontà che ritenevamo più nelle nostre pieghe e ritenevamo che quello poteva essere, vista l'occasione, l'opportunità, è fatto tutto quello che in campo. Il punto di luce dovrebbe esserci il consigliere, scusi, l'assessore Plotegar, saranno più o meno 6-7 mila, dopo magari si sono aumentati, sono un po' di più, ecco. E, per dire, però l'abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto in una buona intuizione a decinare questa sera. Però grazie a quello e a degli accorgimenti comportamentali, mi piace questi termini che uso sempre il mio sindaco, che mi piace ripeterli e farne un po' tesoro, poi non so quante volte riuscirò a ripetermi perché devo anche scrivermeli, però questi accorgimenti comportamentali, se la bracciata della vita, ma io so che le dici tu, hanno permesso di contenere questi costi, ma questi comportamenti non è solo che abbiamo spento la luce un'ora prima o il riscaldamento lo teniamo a livelli più bassi. Sono comportamenti in tutte le direzioni che diceva prima l'assessore all'economia in questo momento, perché questo è il tema e il campo in cui naturalmente ho avuto esperienza politica e ho esperienza naturalmente lavorativa. Come già ampiamente ricordato chi mi ha preceduto, nella sezione strategica troviamo i provvedimenti per fronteggiare questo delicato momento. È stata ricordata l'Agenzia 2030, per lo sviluppo sostenibile, il PNR, il progetto della digitalizzazione, abbiamo anche appunto ricordato dal collega e consigliere Castanelli, e tanti altri progetti dedicati alla crescita dell'intera comunità. Io non mi sto a dilungare perché ovviamente penso di non riuscire a prenderli. Grazie al PNR, anche qui ho letto, il bilancio respira. Sì, ma respira perché qualcuno ha messo in campo una serie di provvedimenti, di azioni, di lavoro, di impegni, di sforzi. E come ricordava benissimo la consigliera Miorandi, pensiamo da dove è nato effettivamente il PNR, perché è nato questa opportunità, ma perché veramente è quell'intervento, quell'appunto che ha fatto ieri, perché intanto se ne dimentichiamo, no? E per fronteggiare quella crisi l'Europa, tutto lei più probabilmente, quindi la lascio originaria, non la rovino quella affermazione. Però bisogna dare atto e merito alle comunità, ai comuni, alle amministrazioni che si sono messe in gioco, che ci hanno naturalmente creduto. E anche il comune di Rovereto non se ne è fatta sfuggire, li avete già elencati voi, 19 progetti, una quindicina di milioni investiti, e 6 già approvati, 3 in fase D, 1 quanti c'è? Ci vuole anche tempo. E la struttura comunale non si è sottratta. Certo che qualche volta magari per dedicarsi a questo, che hanno delle scadenze, come le avete ricordate, ce ne sono tuttora scadenze dato il 2026, ha magari dimenticato qualcosa, ed è giusto, ricordo, che i consiglieri di minoranza puntualizzino quello che non funziona. E io lo ripeto ancora una volta, io ne faccio tesoro di quello che può essere. Più di me ne farà sicuramente la giunta e più della giunta ne farà il sindaco. Però non è perché c'è un'amministrazione che non tende al decoro della città, o magari non arriva a fare determinati lavori, è perché magari sono veramente impegnati. io come ritengo che ho fatto l'esperienza in minoranza, mi piacerebbe che tutti facessero dell'esperienza di governo e capissero effettivamente quello che c'è. Insomma, quindi abbiamo due rappresentanti di un governo nazionale, ma io non so nemmeno aggiudicare niente, sono lì da tempi per ditemi di voi, perché intanto mi sfugo, ma da poco, dico così, così facciamo questo, e penso che l'abbiamo capito la difficoltà di governare. Purtroppo, ma lasciamoli, io dico sempre, lasciamoli lavorare, e io sono, andiamo avanti, scusatemi. Quindi torniamo a noi, PNR, no, qui mi perdo poi che sono troppo sognatore, e tribuna, come ricordava benissimo ieri Mario, scusa l'assessore Bortot, e le salte, come ricordava la vice sindaca, e mi è piaciuto anche quella puntualizzazione che hanno fatto, quella chiusura che hanno fatto dei loro interventi, con una visione di investimento e di sviluppo nell'entità, nel DNA della nostra città, che è quello della cultura e dell'istruzione. Quella è la direttrice di ieri sera, spiegata veramente in 5 minuti dell'uno e in 5 minuti dell'altra. Ma che dietro quegli interventi c'è veramente un segno indelebile di questa città, cultura, istruzione, pratiche sportive. Forse non ho citato la sicura Nicola, che è la Francinelli, quindi devo per forza, insomma. Scusi. Ecco, perché comunque è questo, ma lo richiamerò dopo il modo di lavorare della giunta, quindi non si preoccupi. Tutto questo anche di una logica di continuità. L'ho letto questo tema, adesso la pagina io non la scrivo perché neanche mi metto a leggere, scrivervi. C'è una logica di continuità. Si riafferma l'accordo sottoscritto con la provincia. Ma mica poco, Sindaco Vitale, vieni l'8 febbraio. Però la valorizzazione dell'ambito della manifattura e il nuovo polo della meccatronica, ma sono niente? Il nuovo polo della protezione civile, d'accordo, comune, provincia, assessore, presidente, va bene tutto, la seconda città del Trentino ha bisogno del suo polo della, e mi sembra che si sta continuando in quella direzione. Poteri tali si possono fare, vediamo di limitarli. Parentesi, alla città, ma dopo parlerò anche del patrimonio, è stato restituito recentemente un patrimonio immobiliare, 12 anni si è messo, 12, e si parlava di un istituto di credito, una volta con le basi solide, magari negli ultimi anni anche loro un po' traballanti, ma 12 anni si hanno messo. Però adesso ce l'abbiamo, godiamoci che ce l'abbiamo. Quindi le difficoltà, signori, ce li hanno tutti. E naturalmente il sviluppo pedonale di Piazza Rossi, per citare i primi tre, ma perché non sto qua a fare tutto l'elenco. E chiudo questo ambito, questo discorso, nell'ambito delle opere pubbliche, dove c'è una continuità di promozione, di valorizzazione della volte alla rigenerazione, questo è un termine che a me piace tantissimo, del patrimonio comunale, come vi ho appena detto, del Palazzo Balita, che non era più nostro, ma lo hanno reso dopo 12 anni, parte adesso un altro gioiellino che uniamo a questa città. Ma l'amministrazione lo sta facendo anche con degli strumenti alternativi all'assunzione della spesa. Si parlava prima dei mutui. Ricordo che l'ultimo mutuo, ma forse che adesso dovrebbe essere scaduto, il 31 adesso, quest'anno? Ecco, scusate, grazie, gentilissimi. So che, però è l'ultimo, un'amministrazione che non ha dei mutui sulla testa, ma anche questo non mi sembra proprio un passaggio così piccolo. Però l'amministrazione è stata capace di mettere in campo il partenariato pubblico-privato, il project financial, qui mi scuso dottor Previdi ma non saprei pronunciarlo neanche io, il crowdfunding, dove si capisce, sì va bene, ci sono delle tipologie dove ovviamente si mette in relazione la sfera pubblica con la sfera privata, ma questi sono anni che il Comune di Rovereto ha messo in campo, non è che l'ha inventata l'amministrazione Valduga. Quindi si è proceduto su un percorso che comunque aveva già un minimo di tracciabilità, non solo per realizzare ex novo, ma anche per recuperare delle opere, e ne sono degli esempi gli impianti sportivi.
Naturalmente qui vado a finire dove ho già anticipato. È naturale che quel termine di rigenerazione entra nel vivo di quel progetto che sta a cuore al sottoscritto. Qualcuno dei colleghi ne ha già parlato, ma in realtà ha già fatto una bellissima relazione questa sera che mi ha anticipato l'assessore Bertolini. È un valore aggiunto di questa città. Io so che i più tanti non l'hanno capito, ma perché è un percorso, dopo vi dirò che non è stato modificato nel tempo, che lento, progressivo e che otterrà risultati a lungo termine. Però ci vuole comunque sempre la convinzione. Mi permetto di dire che era lontano 2017, quando da il Comune ha aderito un'iniziativa del collasso della nostra con ANCI e con commercio e successivamente si sono coinvolte anche altre categorie economiche. Con questo progetto, allora, e di più adesso, si è cercato di dare risposta al momento negativo, perché come ricordava la crisi era già nata dal 2008, è andata solo a peggiorare e siamo arrivati forse ai livelli più alti adesso. La città stava generando in negativo, c'era un impoverimento del tessuto economico. Si trattava inizialmente di un percorso che coinvolgendo il settore del commercio, del turismo, dell'artigianato, della cultura, dell'urbanistica e dell'ambiente, puntava al sostegno e alla valorizzazione delle potenzialità e delle specificità di questa città. Fin da subito avevamo creato un laboratorio, perché ci serve un laboratorio di idee. Sono state promosse azioni volte a potenziare il ruolo attrattivo della città sotto il profilo dell'aggregazione, della residenzialità e dello sviluppo delle attività economiche, sempre in interesse di questa amministrazione. Allo stesso tempo l'amministrazione aveva promosso l'affidamento a un servizio di progettazione che è ancora in atto, che si era concluso nell'agosto del 2020 con una pubblicazione. Bene. La nuova legislazione, con la nuova legislatura, l'amministrazione, nella figura appunto dell'assessore Bertolini, ha inteso proseguire questo nell'intento, passando dalla fase di progettazione a quella di concretizzazione, dai vari attori del territorio, con la prerogativa del coinvolgimento degli attori interessati. Se abbiamo in caso lui non lo faccio io. Il primo progetto, questo lasciatelo, l'individuazione dei distretti, aree omogenee, in un periodo colmo di difficoltà, i distretti hanno dimostrato. Certo, c'è la preoccupazione quando ci va in attesa di Rovereto a vedere purtroppo le saracinesche chiuse. Non lo possiamo negare. Però non siamo stati fermi. L'amministrazione non è stata ferma. La difficoltà ce l'abbiamo tutti, specialmente l'ambito economico. Però loro hanno dimostrato di costruire una rete sociale ed economica dei quartieri, sostenendo la vivacizzazione dei rioni. E ha trovato un partner nell'amministrazione, secondo me, positivo. Il secondo, l'hanno già elencato in molti, è quel chilometro delle meraviglie. Ma è stato studiato, pensato, ideato, messo per adesso sulla carta, è stato messo e è stato promosso il concorso di idee, è stato esposto le vicende. Adesso alla fine del mese, ricordate, in giù ci sarà anche un discorso di dibattito pubblico. Con l'interesse, magari questo non so che non dirò, di progettisti italiani ma anche stranieri. Quindi la trattabilità del discorso non è sempre chiusa tra le mura di questo piccolo comune, che comunque poi ha una comunità attorno. Il progetto di generazione ha superato così la fase embrionale di progetto per diventare tutti gli effetti processo. È per quello che non volevo correggere l'assessore, ma mi permetto di dirlo. Non è più, o meglio, lo è stato, adesso è un processo e cambia. Date le due istruzioni, le due informazioni cosa vogliono dire. Per sostenere e valorizzare il proprio centro storico, con le difficoltà che sta affrontando, non lo si sta negando. Qui, naturalmente, ha ringraziato il dottor Amadori che è entrato. Io mi permetto di ringraziare la dottoressa Prezzi perché con la dottoressa Prezzi ho avuto il piacere anche qui di mettere in campo questo, e la sua professionalità e la sua disponibilità lo ha reso anche quello che è oggi. E quindi grazie a chi ha fatto e grazie a chi farà o sta facendo. Lo abbiamo detto più volte, l'amministrazione non ha competenze dirette sul commercio. e sappiamo di poter risolvere e di non poter risolvere queste difficoltà in poco tempo. Però l'amministrazione, i numeri ve li rispanno perché l'ha già fatto Bertolini benissimo, ma da pagina 65 a pagina 85 sono i numeri che lui ha riportato. Noi sui numeri ci basiamo intanto, poi ci basiamo anche andare a guardare in faccia le persone, perché io non mi sottraggo andare per le vie di Rovereto con i titoli che avevo o quel titolo che ho o con la mia passione che ho del Comune di Rovereto e delle attività economiche e del piano terra del Comune di Rovereto. Ma io respiro ancora l'ottimismo con le difficoltà economiche, ma di gente che sta portando avanti delle esperienze familiari, quelle lì di cinquantenni e più, che tendono a, e la mattina tirano sulla saracinesca col sorriso, che fanno un presidio sulla città, che cercano di pulirsela questa città, quindi c'è un coinvolgimento e un attaccamento a questa città che ovviamente va ben oltre. No, Willy, non voglio che siamo più contenti, dai, non stiamo, però dico, è un momento difficile, ha ricordato anche l'e-commerce, è stato bravissimo, assessore, è per quello che vi dico che sembra che abbiamo fatto l'intervento quasi, però ripeto, sono le piccole e costanti azioni, il coinvolgimento di aziende, di associazioni, l'unione delle persone che può aiutare questo processo, certamente lento, certamente lungo, ma costruttivo. Costanza, coinvolgimento e unione sono i concetti ben espressi dall'amministrazione in questo processo, che vede trasversalmente intervenire o interessare l'assessore Bertolini, ma allo stesso tempo l'assessore Gnucchi per il leader urbano, l'assessora Micol per la cultura, l'assessore Bortò, turismo e promozione al territorio. Ho sbagliato, assessora? Non c'è. Va bene, no, Cossali, l'assessora Cossali, mi scusa. E questo mi permette, vado in conclusione anche per il suo tempo che mi rimane, mi permette di manifestare positivamente anche l'esperienza vissuta, anche per esperienza vissuta, il modo di lavorare della Giunta, dove pur mantenendo ognuno le proprie competenze, si intrecciano gli ambiti per sostenere meglio le azioni, gli obiettivi e le strategie. E questo qualcuno, forse il merito bisogna anche darglielo, perché non è una cosa da tutti. Mettere insieme il pensiero di 7-8 persone, con dei momenti, penso, accesi e qualcuno anche goliardico, è un fatto che però fa parte del DNA di questa giunta e anche, mi sento dire, della giunta precedente, che ha qualche elemento condivisibile. Inoltre, faccio l'ultimo accenno qui, il coinvolgimento dei consiglieri delegati, per le proprie professionalità, è stato usato il termine che mi piaceva, si fa sì che l'attenzione della società sia ancora più presente. Non è da poco. Gli assessori, il sindaco, gli assessori e i 6 consiglieri comunali, indirizzati ognuno dei campi non proprio così semplici. La pace nel mondo, cioè uno se ti dice anche la bocca, la digitalizzazione. Mi scuso se non elenco gli altri, ma va bene, vado avanti. In chiusura quindi, mi permetto di dire anch'io e fare un accenno che le attività economiche le abbiamo sostenute anche per quanto riguarda la pressione fiscale. Il Comune di Rovereto è stato il primo, con lo scoppio dell'epidemia, della pandemia, a mettere in campo il discorso dell'IMI, il primo, ma questo non ricorda mai nessuno, non vogliamo farci belli, assolutamente, è solo un dato che butto lì per far capire che c'è un'attenzione comunque, sempre evoluta verso quelle attività, io parlo delle economiche, ma tutto il discorso dell'IMI va in questa direzione. E ricordo, scienza e ristori della provincia di Dolomiti Energia. Quindi, uno un ragionamento in più potrebbe anche fare, ma va bene così. Va bene così. Questo DUP, quindi, in chiusura, è lo strumento di programmazione per il futuro. Lo abbiamo detto tutti. Che voti, ovviamente, ha fatto il punto del 23, io non l'ho detto, ma mi sono fermato anch'io lì. C'è un 24, un 25 che ci attende, vediamo. Ma tiene conto del fatto del recente passato, dico recente perché parlo degli ultimi 20 anni, le linee guida sono fortemente interconnesse tra i diversi settori dove il termine unione si intende l'agire in stretta collaborazione ai più livelli. E quindi il documento presentato rispecchia tutti gli effetti delle sue declinazioni nei contenuti e nelle forme, negli obiettivi e nelle strategie. Quindi mi permetto nel ringraziare l'Ufficio Patrimonio e Finanza in primis, nella figura naturalmente del dottor Pesce e del dottor Amatori per il lavoro svolto e i documenti portati al nostro cospetto. Chiudo il mio intervento ringraziando per l'attenzione e ringraziando il sindaco. Grazie.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Cazzanelli.
Grazie Presidente. Dopo tre piene serate di consiglio ero un po' in dubbio se fare questo intervento in questo momento di analisi del DUP o rimandarlo quando affronteremo il tema del bilancio, perché è un intervento abbastanza complesso quello che ho in mente, perché vedo proprio un legame tra il DUP e il bilancio e ho deciso di accompagnarvi, di prendervi un po' di tempo adesso. Perché dico c'è questo evidente legame, ma voglio proprio fare un intervento che li lega, perché una buona amministrazione credo che abbia una doppia responsabilità, quella di una visione a medio termine, che viene ben espressa dal DUP, perché deve permettere di anticipare, di guardare quello che sta succedendo e che dove la città deve andare nel meglio, come corridore che è lanciato nella sua corsa, ma contemporaneamente quasi uno strabismo guardare anche dove metti i piedi passo dopo passo. E questo è espresso all'interno del bilancio. E mettendo assieme questi due ragionamenti vorrei portarvi a una constatazione che a me lascia un po' di preoccupazione, nel senso che in un'analisi di entrambe le cose vi anticipo dove voglio portarvi, cercherò di argomentare. Vedo anche in questo momento un rischio non tanto e solo per il nostro comune di Rovereto, ma più in generale vedo un rischio per proprio il nostro modello di autonomia in questo momento e cerco di spiegarvi, anche supportato dai numeri, come questo secondo me emerge ed è una preoccupazione proprio per il nostro territorio. Dicevo, parto dal DUP, ma intanto DUP ringrazio chi ha costruito e tiene aggiornato questo documento, che è effettivamente molto corposo, però credo che mai come in passato sia stato necessario aggiornarlo e rivederlo con così tanta frequenza. Probabilmente mai in passato, nell'arco di soli 3 anni, è cambiato così rapidamente il contesto geopolitico dove anche il DUP va a posizionarsi. Quindi tenere aggiornato quel documento, avere noi in quest'aula un documento che è sì perfettibile, ma oggi esprime quella visione lunga che dicevo, beh, dobbiamo comunque ringraziare la macchina comunale che tiene il passo con questa sfida tutt'altro che banale. Il contesto che stiamo vivendo, da cui anche gli aggiornamenti del DUP, credo che quello di quest'anno sia più sfidante e peggiore di quello dei primi anni della pandemia. Cioè, la sfida che noi stiamo affrontando adesso, che abbiamo come 2020-2024, anche in termini di numero di bilancio, è più sfidante dei primi 2 anni di pandemia. Non fosse altro per i ristori, per la rapidità con cui in quegli anni lì c'è stato un intervento provinciale, nazionale, dove però oggi li vediamo scemare. Cioè, la pandemia è quasi finita per decreto, ma sappiamo che non lo è, ma quella oggi si sono affiancate delle sfide ancora più complesse. Il consigliere Chemotti, ho apprezzato moltissimo il suo intervento, perché le descrizioni, quindi non torno a ripeterle, se non per titoli, guerra, caro bollette, caro materie prime, inflazioni, beh, sono sfide che vanno oltre quelle del Covid, che si sommano. Quindi le sfide davanti sono ulteriormente complesse. Aggiungo, perché questo si vede anche nel bilancio, che noi, ad esempio, le caro materie prime sappiamo come ha impatto anche su Findie, sui dividendi di Findie. Alla fine vuol dire liquidità e soldi per il nostro comune. Come l'anno scorso, e quindi provo anche un paragone tra quello che è stato il lavoro fatto l'anno scorso e quello che ci troviamo a fare quest'anno, come la buona amministrazione, perché dal mio punto di vista è stata una buona amministrazione quella dell'anno scorso, è intervenuta per compensare quelle sfide. Beh, abbiamo fatto anche un uso importante dell'avanzo. Ricordo che avevamo stimato un avanzo di 11, vedevo i numeri alla riconciliazione, sono stati usati 15 milioni di euro l'anno scorso dell'avanzo comunale. Come fa un buon padre di famiglia? Cioè, nel momento in cui c'è la necessità di usare i risparmi per affrontare le sfide, si usano anche quelli. Perché lo cito? Beh, perché nel contesto siamo nella condizione in cui le disponibilità dell'avanzo comunale non sono infinite, per cui rispetto ai circa 21 milioni che era l'avanzo dell'anno scorso, usate 15, in questo momento è come se la cassa del buon padre di famiglia contasse ancora 5 milioni, cioè non sono infinite le risorse comunque a disposizione di un comune, seppur grande come il nostro, per affrontare le sfide. Dov'è che voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che un comune come il nostro, che vive di finanza derivata, non può comunque affrontare queste sfide da solo. C'è bisogno di quella rete di finanziamenti, di rapporti che sono provinciali e nazionali. Ecco, io questa dinamica non la vedo e torno, non la vedo in modo sufficiente, e torno quindi a quella preoccupazione che accennavo prima. Le difficoltà ci sono, il bilancio, ed ecco quel passaggio che dicevo, un po' un intervento che tocca il DUP e tocca il bilancio, ci dice, e lo vedremo meglio anche nella prossima delibera, comunque di un'amministrazione che nonostante tutte queste difficoltà citate, opera con 60 milioni sulla spesa corrente e circa 35 sugli investimenti, nonostante appunto quella dinamica che abbiamo raccontato prima, in particolare che vede un azzeramento degli investimenti da parte del nostro più diretto finanziatore, cioè la provincia. Perché questo emerge anche nei numeri, se noi prendiamo il bilancio, vediamo numeri assolutamente paragonabili anche a quelli dell'anno scorso, ma dovremmo fare anche un esercizio di coerenza nel togliere, ad esempio, gli importi del PNRR. Perché? Perché sono cifre che vengono da un rapporto diretto con fondi europei ministeriali Roma, quindi escono da quella che è una dinamica normale del nostro territorio. Che in senso, ben venga che ci siano, però sono comunque estemporanei. All'interno della spesa corrente vediamo come i tagli al personale non sono neanche più possibili, vediamo come è emerso anche da diversi interventi di entrambe le parti, si riconosce come la macchina comunale stia operando con le risorse disponibili, cioè tutti i progetti fatti per il PNR, che tutti qui i consiglieri abbiamo ringraziato la struttura comunale, ma rendiamoci conto che sono stati fatti a pari risorse. Cioè nella gestione di tutto quello che veniva fatto prima, più anche questa attività. Quindi chiedere di ulteriormente andare a risparmiare su quel versante direi che non è proprio possibile. Contemporaneamente vediamo comunque un'attenzione a non aumentare le tasse, c'è l'esempio del limit, a tenere il più possibile le agevolazioni, sono stati citati i plateatici. Quindi, in sintesi, da un lato una circostanza che pone sfide ulteriormente gravi rispetto a quelle che già purtroppo abbiamo vissuto negli anni. Contemporaneamente una riduzione delle risorse disponibili e un'amministrazione che comunque si è messa in atto per cercare di colmare questa difficoltà. Il rischio che vedo, che citavo prima, è che l'azzeramento, quello che preoccupa me, è questo azzeramento dei trasferimenti che ci arrivano per la parte investimenti, e come citato anche da Cremonti, questo vuol dire andare a ridurre quella libertà politica di fare scelte, cioè portare, ma non solo il Comune di Roma, perché questo è un ragionamento più ampio, un ragionamento che per me tocca tutto il territorio, tocca quella libertà, quella storia del Trentino che è fatta di piccole comunità, piccole e medie comunità che vivono di questi finanziamenti e hanno e devono avere la loro autonomia decisionale anche proprio per lo scopo che è quello di un comune, che è la politica più vicina ai cittadini. Se noi andiamo a togliere questo, andiamo a togliere la libertà politica di scelte, la centriamo, andiamo per me a toccare uno dei pilastri importanti di quella che è la stessa autonomia. E noi vediamo questo anche tramite i numeri, cioè noi sì il bilancio lo stiamo riportando alle stesse cifre, ma con finanziamenti e rapporti, ci venivano anche raccontati in quest'aula come si sono aperti dei canali di rapporto sempre di più verso Roma e meno verso la provincia. Beh, questo cos'è se non di nuovo mettere un punto di domanda sulla nostra autonomia? Perché io insisto? Perché io vedo, ma lo dico infatti, che è un modello che funziona e poi sempre ha funzionato bene nella nostra storia. Per cui, ok, è un momento di crisi, bene che ci sia il PNRR, ma interroghiamoci anche su cosa, e di nuovo torno a chi guarda lontano, come siamo chiamati poi ad affrontare il dopo PNRR, perché comunque, tra l'altro, ma non apriamo l'argomento, è debito nazionale, per cui non è così tutto gratis e non tutto può rientrare all'interno di questo PNRR che in realtà non è che risolve tutto. In conclusione, mi sento quindi di dire bene il loop, bene a chi l'ha aggiornato, bene chi l'ha rimodellato rispetto a questo purtroppo ulteriore nuovo contesto, con una coerenza, una forte coerenza io ho trovato all'interno del loop con quella che è la realtà che stiamo vivendo. Voglio ringraziare, sono intervenuto questa volta io per l'ultimo, perdonami, voglio ringraziare i consiglieri che credo che in buona parte, in massima parte, abbiano anche proprio onorato quello che è il ruolo proprio del consigliere. Cioè, ho sentito anche dagli altri consiglieri delegati, oltre che dagli assessori che hanno fatto precedenza anche l'intervento, ma parlo dei consiglieri, proprio dei consigli anche operativi su cose da fare. Quindi credo che siamo consiglieri, non critici, nel senso che la critica è molto semplice. Il punto è dalla critica poi andare a stimolare, dare dei consigli su come agire per il meglio della città, e ne ho sentiti molti e ringrazio. Ringrazio la giunta tutta perché i numeri che dicevo prima, anche se in sintesi, ma insomma li abbiamo già visti tutti, ciascuno per la propria competenza ha portato, insomma l'abbiamo visto, c'è qui un intero documento che cita tutti i progetti che ci sono in atto, e ciascuno per la propria parte ha operato per il bene della città assieme. E quindi questo per me è un dato che dà fiducia, e in questo ringrazio evidentemente chi, come dire, l'allenatore, la punta di questa squadra, che è il sindaco. Mi pare anche di aver capito due più volte, insomma, negli interventi, e dico bene, se fosse che una competenza è stata espressa con la positività che ho voluto sottolineare, volesse mettersi a disposizione anche di un livello più alto, di cui in questo momento io poco fa ho portato invece delle critiche, insomma, ben bella. Grazie.
Grazie consigliere. Sapete che ultimo ma non detto. Professore Previdi mi aveva chiesto prima la parola. No, sì, va bene. Ok.
Grazie. Ah, ecco, no, no. No, no, grazie Presidente, ma io intervengo per come dire, fare alcune puntualizzazioni rispetto agli interventi che sono stati fatti ieri sera in maniera puntuale e di cui ringrazio, e anche avendo visto come dire, qualche atto di indirizzo che è stato presentato. Sì, farò un intervento molto veloce e assolutamente come dire, puntuale. Comincio con l'intervento del consigliere Angemi, dove naturalmente lamentava dei tagli rispetto ai lavori socialmente utili. Ecco. Da questo punto di vista, sull'azione ex azione 19 non ci sono assolutamente tagli. È stata fatta una riduzione degli investimenti sui fondi dati alla SMR per i lavori socialmente utili. Perché? Perché naturalmente questi fondi, come voi sapete, derivavano dalla Dolomiti Energia. Quindi, non avendo la certezza di avere questo riscontro da Dolomiti Energia, è stato fatto questo taglio, che però alla luce di quanto ci è stato detto che i dividendi ci saranno, come dire, i primi mesi dell'anno prossimo, sarà naturalmente reintegrato. Insomma. Sì, no, scusa, di questa ero ancora rimasto al 2022, quelli di quest'anno, ecco, certamente. Ricordo che l'anno scorso abbiamo dato lavoro a 150 persone e abbiamo scorso tutta la lista fino in fondo. Per quanto riguarda invece la richiesta del consigliere Chemozzi rispetto all'unità di strada, vorrei dire che l'unità di strada non ha nessuna interruzione, è ripartita naturalmente col primo dell'anno, però con un nuovo gestore, perché il gestore precedente non ha presentato domanda, e quindi sarà il punto d'approdo che porterà avanti questo tipo di discorso. Al lavoro dell'unità di strada, che come avete avuto modo di apprezzare come dire, nell'intervento che è stato fatto in Consiglio Comunale, abbiamo come dire, esternato anche il nostro riconoscimento e anche come dire, li abbiamo invitati, e loro lo faranno, a collaborare con i nuovi gestori per avere una continuità, anche per uno scambio di, come dire, di esperienze, perché la linea che è stata tracciata proseguirà. Inoltre ricordo che a questo servizio è aggiunto da quest'anno il pronto soccorso sociale, che è un intervento finanziato dalla provincia, ma comunque con fondi che derivano dallo Stato, che praticamente sarà un numero attivo 24 ore su 24, a cui i cittadini con delle problematiche, faccio un esempio, se subisce violenza o se evidenzia delle situazioni di difficoltà, possono telefonare. È un numero unico che credo che sia uguale a quello dell'ambulanza, e che poi faranno intervenire chi di competenza sul rito che è stato indicato. Noi l'abbiamo inserito nel bando, e queste erano delle ragioni per cui il Presidente Gestore non ha presentato domanda, perché dice che non aveva, come dire, il personale per coprire questo servizio. Noi l'abbiamo inserito in questo progetto, anche se non eravamo obbligati, perché sono obbligate le città con oltre i 50.000 abitanti. Noi siamo sotto, ma abbiamo come dire, voluto inserirlo ugualmente. Quindi questo progetto è partito, e naturalmente è un progetto che avrà valenza per 3 anni. La consigliera Gaifas mi aveva fatto notare, ci siamo confrontati sia stamattina che prima, sul discorso dei ragazzi che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET, dico bene, perché non voglio sbagliare la NEET, che mi diceva che non era presente nel DUM. Facendo poi una scorsa abbiamo visto, io ero certo che ci fosse, che questo tema è alla nostra comunque attenzione, e lo stiamo presidiando attraverso due progetti portati avanti da diversi enti. Uno sul mercato del lavoro, per andare a scoprire, perché bisogna andarli a cercare questi ragazzi, non è che si manifestano in maniera, come dire, chiara. Un secondo progetto portato avanti dalla Murialdo, del quale noi siamo partner, e si sta chiedendo un finanziamento alla Carico. Questo progetto è ha un carattere di prevenzione, nel senso che è rivolto ai ragazzi di 13-14 anni che potenzialmente potrebbero entrare a far parte della categoria di questi ragazzi che non vanno a scuola e non vanno a cercare il lavoro. Quindi noi siamo, come dire, presenti in queste due realtà e le stiamo presidiando attentamente. Un atto di indirizzo, scusate, che ho visto del Partito Democratico mi portavo avanti nel senso che allora faccio un accenno. Visto che è stato citato da più parti il discorso dell'Emporio, sul discorso dell'Emporio noi è all'attenzione dell'amministrazione comunale da diverso tempo. Ci siamo confrontati con le realtà che attualmente operano sul nostro territorio e che danno risposte a questi bisogni, sia quindi con coloro che forniscono cibo fresco che vanno recuperati dai mercati, sia con l'associazione che invece fornisce il secco, che danno i pacchi alimentari a utenti che vengono indicati dal nostro servizio sociale e anche dalla comunità di Valle, naturalmente, però questi hanno difficoltà a lavorare assieme, questo è sostanzialmente il tema. Nel concetto dell'imposto solidale che è stato anche espresso all'interno della commissione speciale, invitando coloro che gestiscono questo imposto solidale anche a Verona, noi sposiamo questo concetto, perché l'imposto non è uno spazio di distribuzione di cibo, perché è una cosa si sta facendo, perché a Rovereto non c'è nessuno, da cui mi risulta che muoia di fame, il cibo viene distribuito. Però l'emporio solidale deve essere un posto dove deve esserci un punto di incontro, dove le persone si trovano, dove è uno spazio di socializzazione, è uno spazio dove noi potremmo fare un'analisi del perché le persone sono arrivate a chiedere da mangiare. Perché le scelte politiche vengono fatte conseguentemente ad un'analisi seria di quelli che sono i reali bisogni delle persone. Io ho visitato anche il Polio Solidale, oltre a quello di Verona, anche a Bolzano, dove ce n'è una per ogni costruzione. A Rovereto, non è mai stata sentita questa necessità, perché questo ambito era coperto da delle associazioni che stanno, facendo benissimo questo lavoro. Non c'era la necessità di un emporio solidale, questo è un qualche cosa in più, un'evoluzione alla quale noi aspiriamo e alla quale noi tendiamo, però è chiaro che mi sembrerebbe inopportuno creare un terzo polo, tra virgolette, di distribuzione di cibo quando abbiamo due associazioni, Rovereto Solidale e l'ALMA, che svolgono questo lavoro. Allora stiamo cercando di lavorare assieme a loro per cercare di metterli insieme, perché noi vorremmo che lavorassero insieme, ma senza snaturare quello che stanno facendo adesso. Non devono perdere la loro identità, loro devono mantenere la loro identità all'interno di un lavorare insieme. Perché vi faccio un esempio: nell'emporio solidale la gente va con una tessera, con appunti, dove sugli scaffali acquista, prende quello che serve. Nei pacchi che vengono dati adesso vengono confezionati in base a quante proteine, a quanti zuccheri, a quanti grassi. Però magari ci metti dentro il pomodoro che a uno non piace, insomma, no? E quindi questo diventerebbe un problema. E quindi invece mettere nell'emporio la gente con la tessera, naturalmente scavare, perché non è che uno va lì e fa scorza di qualcosa, cioè sono tessere, dove uno va e prende quello che naturalmente serve. L'altro vantaggio, secondo il mio modesto parere, è che attualmente coloro che si rivolgono a questi due enti lo fanno sulla strada. E, come dire, è poco rispettoso secondo me della dignità delle persone, perché io devo andare a mettere il volto sulla strada in fila per andare a prendere da mangiare, cioè non è dignitoso questo, no? E questo succede sia davanti ai tratti, naturalmente dove c'è questa distribuzione, come dire, onorevole, perché guai se non ci fosse, ma anche all'Alma, che è proprio dove si c'era fermato del Corriere, insomma. Quindi, cioè, riusciremmo, convincendo queste due entità a lavorare insieme, a concretizzare quella che è una progettualità che secondo me diventa interessante e soprattutto rispettosa della dignità delle persone. Grazie.
Grazie, professore. Allora, se non ci sono altri interventi, la mia proposta è questa. Diamo la parola al sindaco per la replica. Rifacciamo pausa e poi subito dopo la pausa pensavo che in vista della discussione prima sugli emendamenti e poi sui gli atti di inizio, magari sia la maggioranza che le minoranze hanno bisogno di... Sì, sì, da certo che la pausa dura di più, dopo la... Facciamo la pausa, poi 5 minuti?
Facciamo pausa subito dopo però.
Sì, no, non è una pausa per lavorare. Allora, va bene, facciamo una pausa però breve, cioè suonerò velocemente, poi facciamo la replica del sindaco e... Riprendiamo la nostra seduta. Bene, allora riprendiamo la seduta con la replica del sindaco. Prego i consiglieri di prendere posto. Prego, sindaco.
Grazie, Presidente. Ringrazio per gli interventi che ci sono stati nella fase della discussione, per le considerazioni che sono state fatte rispetto al documento DUP, riconoscendo un lavoro che è stato fatto nel corso degli anni per progressivamente migliorarlo ed affinarlo. C'è anche chi ne ha evidenziato ridondanza o lacune. Io sottolineo che sicuramente c'è da migliorare ancora lo spazio per il miglioramento, però vi ricordo che il DUP non può di per sé essere un documento troppo snello, non riuscirà mai ad essere un documento stringato, perché deve essere il più esaustivo possibile rispetto ad una azione di governo e di pianificazione, che è, come sapete, una azione complessa che viene suggerita e individuata dalla parte politica e poi tradotta dalla parte tecnica. Io ringrazio, oltre che i consiglieri per gli interventi, gli uffici che hanno eseguito il lavoro e che ci supportano anche nella discussione del bilancio. Voglio però anche ricordare che, mentre ascolto gli apprezzamenti che dai consiglieri arrivano rispetto al ruolo di questi uffici e all'organizzazione di questa macchina amministrativa, questa macchina trova la sua possibilità, oltre a delle competenze specifiche di ciascuno dei dipendenti del comune, però nel suo complesso la possibilità di funzionare in un certo modo, perché è stata anche riorganizzata a partire dal 2016 in una maniera che ha reso più appunto ancora efficace di quanto già non fosse questo stesso funzionamento. E questo è un dato politico, è stato un intervento importante, perché da questo intervento di organizzazione discendono poi tutta una serie di possibilità di azione e di produzione di atti concreti, che sono quelli che, peraltro, pur riconducendoli solo alla parte tecnica, molti di voi in maniera trasversale hanno ricordato. Mi è sembrato importante il lavoro di sottolineatura che alcuni di voi hanno fatto delle dinamiche dentro le quali ci stiamo muovendo, e in particolare è da sottolineare la preoccupazione che il consigliere Chemozzi prima e questa sera Paolo Cattanelli hanno rivolto alla possibile, senza voler essere profeti di sventura, perché cerchiamo assolutamente di mettere in campo azioni che possano contrastare una tendenza ad una deriva, però alla possibile instaurarsi di una spirale recessiva, vengo ad utilizzare proprio le parole che ha usato il consigliere Chemozzi. E dentro questa spirale recessiva è chiaro che non può non destare preoccupazione il tema della possibilità di investire.
Però pur dentro un ragionamento complessivo di accordo sulla finanza locale, di rapporti provincia e comuni sui quali non ritorno perché sono già entrato nella presentazione del bilancio e tra l'altro sono rapporti ben richiamati sia dal consigliere Cremorti, dicevo, che dal consigliere Cazzanelli, voglio sottolineare come pur dentro questa difficoltà e questa necessità di ricontrattazione questo comune ha trovato delle possibilità importanti di investimento. E ha ridefinito priorità, anche questo è segno di come dire, capacità di governo, perché non è, sentivo la consigliera Gaifa dire, ma sembra che come dire, rispondano in maniera estemporanea rispetto alle situazioni del momento, no, ci sono delle cose che vanno avanti secondo una pianificazione ben precisa, proverò poi a delinearne alcune, e altre che certo sono effettivamente la risposta a situazioni contingenti, peraltro anche emergenti, rispetto alle quali si è trovata una assoluta capacità di agilità e di reperimento, dicevo, di risorse. E anche per le opere che invece sono state pianificate, che proseguono nella loro appunto esecuzione, nel loro cronoprogramma, c'è stata la possibilità di seguirle nella consapevolezza che certo il concentrarsi su alcune necessità contingenti, piuttosto ci torneremo sopra, su alcuni temi del PNRR, può anche aver generato qualche rallentamento, ma anche nell'altrettanto forte consapevolezza della grande differenza che c'è tra il dire nel senso del così stigmatizzare, no? Ah, ma lì non avete ancora risolto, ma là è invece il governare. L'assessore, il consigliere Chiesa, ex assessore Chiesa, ci ricordava o augurava a qualcuno insomma di fare anche un'esperienza di governo, ma io posso dire che è un'esperienza assolutamente formativa e probabilmente permetterebbe di capire di più rispetto a quello che si può come dire, apprezzare dentro un ruolo che è importantissimo ma che è diverso, che è quello del consigliere. Lo dico perché mi rendo conto, non abbiatemi a male, che dentro un contributo che è importante e del quale vi ho già ringraziato tutti trasversalmente e vi ringrazio e continuerò a ringraziarvi, mi rendo però anche conto che dalla posizione del consigliere ci sono alcune cose che o non si possono o non si riescono a percepire dal punto di vista di quelle che sono le competenze dell'ente che siamo tutti assieme chiamati a governare, ad amministrare, perché ho dato un occhio, poi avremo modo di discuterne a atti di indirizzo, emendamenti che hanno bisogno, secondo me, ma avremo, ripeto, modo di discuterne di una revisione rispetto a quelle che sono le competenze dell'ente, appunto dicevo che siamo tutti qui insieme chiamati ad amministrare. Vedo rilievi dal punto di vista delle tempistiche, delle procedure, delle incombenze, penso all'intervento del consigliere Galli, dopo mi permetta consigliere Galli, la sento da presidente della commissione bilancio fare delle domande tecniche sul DUP in consiglio comunale, lei con presidente della commissione bilancio è quello che porta delle risposte, qua più che delle domande, nel senso che effettivamente le commissioni hanno un senso se riescono a distruire il lavoro o a preparare il lavoro dell'aula. Allora si stupisce rispetto ad alcune eventuali inefficienze di un'azione di governo, io dico beh insomma cerchiamo ognuno di verificare la sua validità, ma io in commissione bilancio non avevo ancora letto il DUP, dopo sento alcune considerazioni che fa sulla ex Petalini, ma ne ha già parlato ieri la assessora e vice sindaca Robol e mi dico che forse del tutto i documenti, ma capisco che sono lunghi e bisogna approfondirli, ce l'ha detto anche il consigliere di spirito, ha detto ma insomma il DUP è un po' lungo, non è che posso come dire, valutarlo tutto, sì, certo, però d'altra parte se si richiama alle competenze, no? L'amministrazione uno deve richiamarsi alle sue di competenze ed effettivamente da questo punto di vista mi rendo conto che l'azione di governo e l'azione di opposizione, tutte e due assolutamente importanti, danno però strumenti diversi, ecco, rispetto alla possibilità, mettiamola così, di valutare i documenti e di entrare dentro
le pieghe anche più intime dell'amministrazione. Però al di là di queste considerazioni generali, mi pare di poter dire che i vostri interventi si sono giustamente poi concentrati su quali sono le possibilità e le necessità di investimento che la città può mettere in campo pur nella consapevolezza di una difficoltà dal punto di vista dei trasferimenti. E allora io voglio per blocchi fare solo alcuni rilievi, alcuni approfondimenti rispetto a suggestioni sugli investimenti che sono arrivati da voi. Il primo, gli investimenti, il primo blocco, quello degli investimenti che facciamo con le nostre risorse. Siccome si è parlato molto, consigliere Zucchelli, di sicurezza, di attenzione diciamo, alle relazioni positive e sane dentro la comunità, voglio ricordare quanto dal punto di vista anche del monitoraggio del territorio, perché non c'è nessuna sottovalutazione del problema, però non ci deve essere, l'ho detto tante volte, nemmeno in enfatizzazione, quanto sia stato fatto, ma da questo punto di vista io credo che dobbiamo organizzare una visita a ciò che già c'è dal punto di vista del monitoraggio del nostro territorio dentro il nostro comando della Polizia Locale, è ancora un embrione ma già assolutamente impressionante in senso positivo della videosorveglianza del nostro territorio. Poi voi sapete, e l'avete visto nel bilancio, che andiamo ad espandere il corpo anche agli altri piani che abbiamo acquistato di quella palazzina, e quindi questa sala di monitoraggio potrà avere come dire, un'articolazione ancora più importante e diffusa. Però vorrei che da si potesse vedere il lavoro in corso e dentro questo bilancio vedete le poste successive importanti. Ma se ragioniamo dal punto di vista della manutenzione, che molti di voi hanno detto che è essere importante, anch'io ho sempre detto di quanto bisogna avere, e ne parlava anche il consigliere Cazzanelli, la capacità di vedere lontano ma anche vedere nella quotidianità. La quotidianità è importante, l'ho detto mille volte, lo dice la parola stessa, perché è ciò con cui ci confrontiamo tutti i giorni. Bene, allora le poste di bilancio rispetto alla manutenzione, rispetto poi ad una operazione di rigenerazione che abbiamo detto essere prima di tutto di ambienti fisici, ma dopo a seguire chiaramente anche di funzioni, e ha parlato in questo senso ampiamente l'assessore Bertolini, ma poi ripreso anche dal consigliere Chiesa. Beh, sono dati che sono lì nel bilancio, che danno già le risposte a quelle che sono state le vostre richieste o sottolineature durante il dibattito. E è certo che dentro la rigenerazione, le funzioni e la possibilità di relazione sta anche il tema della regolamentazione del traffico dentro il nostro centro storico, perché via Fontana non è definitiva, chiede il consigliere Angeli, ma perché effettivamente abbiamo la necessità di consegnare un progetto definitivo, guardo l'assessore Minucchi, con anche i varchi e la zonizzazione della ZTL, quei varchi per il cui completamento trovate le cifre dentro questo bilancio. Però è chiaro che effettivamente il dato dal punto di vista della sperimentazione è un dato che ci conforta e che ci porta, una volta completato quel pacchetto, ad immaginare che si vada nella direzione che il consigliere Angeli, non so se auspicava o provocatoriamente così chiedeva, che avessimo il coraggio di mettere in campo, così come, lo dico a proposito di pianificazioni di DUP, l'ho detto ai 20 anni del MART, che è una struttura che le sta consigliere Angeli particolarmente a cuore e per la quale ho già visto ci stimolerà ad ulteriori riflessioni anche dentro l'aula, il progetto di una revisione dal punto di vista urbanistico di tutto il comparto di Corso Bettini è fondamentale per la vita di relazione dentro la città, ma anche per l'attrattività del MART stesso, perché avrà una grande possibilità di ulteriore sviluppo, di creare vivacità, relazione sul territorio, se ci saranno gli spazi da poter essere usati per la relazione. E quindi in futuro, non immediato, ma con la giusta gradualità,
l'Anello, Corso Bettini, Palazzo Federigotti, Piazza Umberto Savoia, la pedonalizzazione, lo spostamento di un flusso di traffico che adesso è solo di attraversamento da una via straordinaria come il Corso Bettini è un futuro al quale tutti assieme dobbiamo pensare. Non ho problemi, l'ho già detto ai 20 anni del MAS pubblicamente e lo ribadisco a maggior ragione qua in aula, ma me l'avete già sentito dire anche qua in aula, ma nella consapevolezza tra l'altro che una città più vivace, più ricca di relazione, torno alla suggestione del consigliere Zucchelli, diventa, se lo siamo detti tante volte, una città anche, oltre che più bella, anche più sicura. E certo che però tutti questi ragionamenti non possono essere fatti solo sul centro della città, bisogna occuparsi della città tutta e allora il rapporto con le circoscrizioni. Guardate, sulla variante di San Giorgio io ho la sensazione che un po' ogni tanto si tenda a anche esasperare il tono, nel senso non del tono acceso o provocatorio, nel senso di ciò che abbiamo approvato, perché diciamo ce lo siamo detti tante volte, là non c'è una nuova attività, c'è solo la possibilità di coprire un'attività, coprire dal punto di vista come dire, della struttura, un'attività che già c'è. E, però ecco, non vorrei che una pianificazione che deve tener conto di tanti aspetti, che in parte dalla circoscrizione è stata chiaramente osteggiata, poi passasse per essere, come dire, il paradigma di un non ascolto alle circoscrizioni, perché noi abbiamo fatto un doppio giro nelle circoscrizioni, sia prima della predisposizione del bilancio che dopo, e abbiamo raccolto tutta una serie di richieste, 108 per la precisione, alle quali sono state date risposte puntuali, o dal punto di vista già della messa a disposizione nel bilancio di cifre che potessero ristorare queste stesse richieste, o definendo un cronoprogramma che può farci arrivare all'esaudire quelle stesse richieste. Abbiamo sempre detto che non ci sarebbe stato lo spazio per poterle esaudire contemporaneamente tutte. Però voglio dire che un riscontro da questo punto di vista mi pare che le circoscrizioni rispetto a questo percorso lo abbiano dato, posto che comunque mi pare che i pareri che ci arrivano dalle circoscrizioni sono pareri rispetto al bilancio tutti favorevoli, anche da consiglieri che non sono come dire, attingibili a un'area politica omogenea, quella della maggioranza. In 6 circoscrizioni su 7 un parere favorevole. A Sacco mi dispiace che per una contingenza diciamo ci sono delle assenze che per certi versi hanno evitato che ci potesse essere un ampleno, un 7 su 7, però voglio dire il giudizio è stato un giudizio come dire di sostanziale equivalenza. Dopodiché ripeto, è il segnale di un lavoro che è stato fatto in maniera puntuale e a me pare di poter dire apprezzato se guardo i risultati del voto. Ecco, sempre parlando, siccome il territorio, dicevo, è importante tutto, bisogna, come dire, perequare il più possibile un'azione di governo immaginando di soddisfare le esigenze non solo di una parte della città, e il territorio globalmente deve essere attrattivo, parlando di attrattività del territorio, ma non solo dal punto di vista turistico, un lieve e breve accenno alla permuta con GIE, perché voglio ribadirlo ancora una volta, io sono assolutamente convinto che quella operazione che consigliere Angeli, non lo so effettivamente in che tempi, anche i tempi che stiamo vivendo riusciremo a confezionare, però sia un'operazione importante, ma nulla si può, come dire, svilire, passatemi il termine, a una permuta tra un terreno e un palazzo per fare un golf. Il golf è un ulteriore, io ho sempre detto, secondo me è importante, occasione di sviluppo e di attrattività del territorio, ma c'è prima una cosa che è fondamentale e che non è scontata, poi avremo modo di parlare di VIE, che è la radicalizzazione, il radicamento di VIE sul nostro territorio, perché fa
la sua, una delle sue due sedi più importanti la fa diventare quella di via Manzoni, che significa dal punto di vista dell'attrattività porta lavoro, significa possibilità di produzione anche dal punto di vista delle idee industriali, non è solamente attrattività dal punto di vista dei servizi, persone che per interagire con quella sede verranno di più di quanto già non succede adesso sul nostro territorio. Allora, semplifichiamo troppo, perché il golf è un ulteriore, secondo me, importante conseguenza, sempre sul tema dell'attrattività, ma non è il primum mover di quella operazione. Secondo blocco, quello degli investimenti, che noi facciamo attraverso non risorse nostre, ma opere che facciamo con la provincia o con altri enti sovraordinati. Mi ero appuntato ad una necessità di approfondimento sull'ex Peterlini, ma la saltiamo perché l'ha fatta ieri l'assessora Robor. Rimane il tema della viabilità. Allora, in particolare, nord, accesso a nord, gruppo di lavoro, il comune di Rovereto ha identificato il suo rappresentante nell'ingegnere Alberto Campagna, e gli altri comuni credo che abbiano fatto lo stesso. Siamo dentro il cronoprogramma che con la provincia avevamo stabilito, resta comunque importante, al di là del gruppo di lavoro, capire, e così introduco l'altro tema, quello dell'interramento, l'interazione con la ferrovia. Allora, ad oggi noi avevamo una garanzia di una presentazione per quel che riguarda l'interramento di due ipotesi entro la fine del 2022, non sono ancora arrivate, arriveranno a breve, non stiamo adesso qua a fare per primi noi, voglio dire, capiamo le ragioni di chi può arrivare con qualche giorno o qualche settimana di ritardo su progettualità così importanti, però vorrei che fosse chiara una cosa, che noi, e ci tornerò, ve lo anticipo, a Roma per avere anche un'interlocuzione diretta, noi grazie a un'interlocuzione diretta con le ferrovie avevamo capito una cosa che poi sono venuti a spiegarci in aula, e cioè, consigliera Luzzi, che l'interramento è per le merci. In questo momento non si parla di interramento passeggeri, quindi non si parla nemmeno di interramento dell'attuale linea ferroviaria in superficie, si può continuare a fare un ragionamento di relazione con la Rovereto Riva, però guardate che se i rendering sono quelli che leggo e che vedo oggi sul giornale, c'è da preoccuparsi, perché io a Roma ci devo tornare anche per capire di che progetti si sta discutendo, perché se voi avete guardato l'adige di oggi, ci viene presentata l'ipotesi di quattro stazioni e quella di Rovereto è al posto del CST Veronesi, allora perché le Corriere le immaginano ancora su un progetto che con la provincia stiamo discutendo diverso e è sull'areale ferroviario ad ovest e non ad est della stazione? Allora ha messo il dubbio di dire, ma di cos'è che si sta discutendo e quale progetto di fattibilità le ferrovie stanno effettivamente portando avanti, se poi quando girano i disegni ai giornali, se sono state le ferrovie, adesso lo verificherò, insomma, sono disegni di progetti che non sono più in essere. Allora, da questo punto di vista, certo che c'è bisogno di approfondimento, ma sarà una strada che andremo a percorrere, ripeto, autonomamente, perché a me preoccupa un po' quando vedo delle immagini come quelle che ho visto oggi. E, l'ultimo blocco di investimenti, quello sul PNRR o attraverso il PNRR. Allora, abbiamo spiegato già dell'impegno importante che c'è stato e della capacità che secondo me dimostra chi ha abilità di governo, quella del riconvertirsi e in maniera assolutamente resiliente, d'altra parte è un piano di ripresa e resilienza, riesce a approfittare di nuove possibilità di investimento. È certo che è un impegno importante, è certo che è una grande opportunità, pur dentro i limiti che ho sempre sottolineato, di una contrattazione diretta con lo Stato che per certi versi, vuol dire, ci mette in imbarazzo, perché ho detto mille volte, noi vogliamo avere prima di tutto, da autonomisti, orgogliosamente autonomisti, una interazione prima di tutto con la nostra provincia, di immaginare che sia un valore che vede la provincia trattare per noi con lo Stato, però quello è un progetto, ve l'hanno già spiegato e quindi posso risparmiare come dire, tempo da questo punto di vista, anche gli interventi di alcuni consiglieri di maggioranza anche questa sera, il consigliere Fait piuttosto che l'assessore Bertolini, il consigliere Chiesa. È un progetto che prosegue senza scarti e che può essere assolutamente e deve essere assolutamente proseguito, perché come avete detto bene, indipendentemente dai destini personali, le istituzioni restano, le persone passano, e siccome le istituzioni restano, i rapporti tra le istituzioni devono essere rapporti importanti, quelli che abbiamo costruito e che continueremo a costruire con la provincia da una parte e con lo Stato dall'altra devono rimanere. In un impegno che comunque, e chiudo su questo perché l'avete, non viene meno nemmeno da parte del sottoscritto, perché, ecco, vedete, io ho sempre detto e sostenuto di come sia necessario costruire progetti politici che abbiano futuro e che rappresentino meglio, dal mio punto di vista, è chiaro, è un punto di vista personale, il governo di questo nostro territorio e della nostra autonomia. E credo che il sindaco della seconda città del Trentino, diceva il consigliere di Stigl, insomma questa è la seconda città del Trentino, ecco, allora non ci sarà, come dire, stupore rispetto al fatto che il sindaco della seconda città del Trentino possa, come dire, non solo entrare dentro un dibattito che mi sembra il minimo sindacale, ma anche generare, se ne ha qualche capacità, dibattito. Però ho anche sempre detto due cose. La prima è che sono un affezionato, sarà per cultura politica, guardo il consigliere Zambelli, che da questo punto di vista insomma, ha una provenienza magari non del tutto omogenea, insomma, però parzialmente omogenea, alla libertà, alla leadership diffusa. Sono assolutamente consapevole che non c'è nessuno che da solo salva diciamo, una comunità, e che c'è la necessità di un lavoro che sia un lavoro appunto di comunità, e quindi prima di tutto bisogna mettere in campo i progetti, e dentro i progetti cercare di capire, senza nessuna come dire, ansia da prestazione da questo punto di vista, chi meglio li può interpretare. Perché avete letto il giornale con le dichiarazioni del Michael Reck, ma mi piacerebbe che aveste letto il giornale anche il giorno dopo con l'intervista che ho fatto io. No, ma il consigliere Veronesi no, perché non si ricordava dell'endorsement di Iannelli, siccome era sulla stessa pagina, a me non interessa che non abbia visto l'endorsement di Iannelli, di cui io posso ringraziare per la stima che esprime, ma non rileva in questo momento rispetto al futuro, ma mi dispiace che se non ha visto quello, non ha visto nemmeno la mia intervista, che dava, no, 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 non è una, no, no, è quello che ho sempre sostenuto, e cioè che c'è la necessità di un progetto, no, che c'è la necessità di un progetto, che il progetto deve essere innovativo, fatto da persone credibili, e che si capirà mentre si costruisce un progetto, ci sono le persone che quel progetto meglio lo possono interpretare. Vi posso anche dire che, intanto, se non dovessi essere io, per me il problema non sussiste, l'ho sempre detto, perché vivo la politica come servizio. La consigliera Gaiccia diceva che ho del tempo libero perché vado anche con l'orchestra Haydn, e dico, guardi, ho del tempo anche per, seppur in maniera molto parziale, mi sono tenuto un tempo per fare anche un'attività ambulatoriale settimanale, perché io voglio essere una persona assolutamente libera, cioè se servi e sei utile e se vale la pena, bene, e se no, voglio dire, avanti chi ha più energia, più idee, più apprezzamento, per cui guardi, da questo punto di vista non ho dubbi che la politica debba essere concepita come un servizio e non come un farsi servire, per cui se si dovesse vedere che servo mi porrò il problema, se invece questo non dovesse emergere, per me il problema non c'è. Comunque, in ogni caso, io, e allora lo dico al consigliere Zambelli, ho sempre detto anche un'altra cosa, che per qualsiasi progetto, anche di governo di enti sovraordinati, la migliore garanzia è dimostrare di saper governare al meglio, per quanto uno sa fare, il proprio territorio. E allora l'impegno rispetto al governo della città di Rovereto per tutto il tempo che mi sarà richiesto non verrà meno mai, e io me lo sono trovato perché è giusto e perché mi appassiona. Continuerò a trovarmelo e soprattutto continuerò a immaginare più in generale un impegno in politica finché mi sembrerà, e per adesso mi sembra così, che ne possa valere la pena. E quindi nessuno scarto dal punto di vista dei progetti che la città porterà avanti, anche perché, come è stato giustamente ricordato, comunque, senza appunto nessuna presunzione, io ho l'orgoglio anche di essere alla guida di una coalizione che, sia dal punto di vista del progetto politico che dal punto di vista della qualità delle persone, è già di per sé una garanzia. Per cui il lavoro potrà essere fatto con assoluta serenità nei giorni, nei mesi a venire, senza che questo documento che voi adesso deciderete se approvare o meno perda di senso. Non è solo, consigliere Aluzzi, un fatto tecnico, come qualcuno giustamente, consigliere Corradini, le ha spiegato, perché non è che non ha senso approvare un DUP. No, non è che non ha un senso, no? Dice, beh, ma insomma, ha detto utilizzare soldi pubblici, insomma, noi, sì, dei cittadini, allora qua non è che si sta facendo un esercizio inutile indipendentemente dai futuri personali delle persone, si sta facendo un esercizio importante, ma non solo per un fatto, come dire, di legge, ma perché c'è dentro una possibilità di pianificazione, un'energia, delle competenze diffuse che sono qua a dirci che effettivamente, indipendentemente dai destini personali, questa città, e vorrei vedere che non fosse così, ha un futuro. Credo di essere stato abbastanza chiaro, non so se sono nei tempi, per cui mi taccio. Basta, a maggior ragione allora, chiedendovi, scusate, se possiamo fare però una sospensione, perché avrei bisogno di fare una breve riunione di maggioranza per fare una disamina veloce, che io ho già fatto nel pomeriggio con gli uffici, degli atti di indirizzo e degli emendamenti, e poi chiaramente con i proponenti di minoranza. Grazie.
Grazie sindaco, prego consigliere.
Sull'ordine dei lavori, presidente, se è possibile avere una copia di tutti gli atti di indirizzo, perché altrimenti o gli emendamenti o no, anche perché sennò non riusciremo a seguire nei momenti che andremo a discuterli. E sui tempi una per gruppo è un po' difficile, io credo che sia possibile averla tutti i consiglieri, anche perché sì, siamo messi in ordine sparso, è un po' difficile, se no...
Le avete comunque in area riservata, chi ha il compiuto? No, voglio dire, credo siano stati aggiunti anche quelli che sono arrivati oggi, domando, sì? Ecco, però si può fare qualche copia cartacea, se non la voglio anche mi vuoi dire una copia cartacea. Prego, Galli.
Io mi sono sentito un po' chiamato in causa, avrei un piccolo fatto personale rispetto al mio ruolo di presidente della commissione bilancio. Io ieri in apertura, no, era forse l'altro ieri, in apertura di quell'intervento ero stato chiaro, io penso che se qualcuno avesse sentito, che non fosse stato presente in quella data, avesse sentito le sue parole, si sarebbe fatto un'idea, lo so, negativa sul sottoscritto, che guarda quel presidente che non sa neanche quello che fa. No, ci tengo a dire, voi tutti avete sentito, io ho già detto, è registrato, io ho esordito il mio intervento dicendo in commissione bilancio, presente dottor Festi, ho chiesto al dirigente quelle questioni. il dirigente mi ha detto: ora come ora non ho gli strumenti per risponderti, fai le domande in aula e ti risponderemo. Insomma, poi magari in esordio del mio intervento lei non ha sentito e allora ci stava il suo rilievo, però detta così mi sono sentito ferito.
E se posso, nessuna volontà di ferire, ci mancherebbe, se mi sono sfuggiti degli elementi sono qua a fare subito ammenda rispetto a ciò che mi fosse sfuggito. Dico però che uno giustamente richiama, no, alle proprie responsabilità e gli amministratori, e allora a me viene da dire: beh, se una commissione lavora e istruisce, no, determinate pratiche, mi aspetterei che l'ultimo che ha da fare delle domande fosse il presidente. Se però gli è stato detto, sono qua a dire che effettivamente le risposte non le potevano essere date nella sede opportuna, mi scuso rispetto alle non precisione da questo punto di vista da parte mia.
Allora, adesso, se ho capito bene, Sindaco, una breve riunione di maggioranza, chiedo agli uffici di consegnare almeno una o due copie ai consiglieri e magari la maggioranza rimane qui in aula e magari voi potete anche trovarvi in sala giunta.
Sì, due pagine per foglio addirittura. Meglio?
Ma dipende da quanto ci mettono a... Se potete fare fronte retro, meglio. Allora andiamo, la maggioranza va di là, Sindaco? Sindaco, ci troviamo, la maggioranza si trova in sala giunta. Scusate. Bene, allora consiglieri, facciamo così. La maggioranza si è ritrovata, adesso chiudiamo la seduta, si fermano a parlare con il sindaco e gli assessori, non so, i consiglieri che hanno presentato emendamenti e ordini del giorno. Così da domani possiamo cominciare direttamente con la discussione, la presentazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno. Va bene così? Ok, quindi grazie a tutti e prego. Consigliere Pozzi.
Quindi va bene. Seduta domani. Ok?
Ok. Allora a domani, grazie a tutti.